Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Ci siamo. Un'altra domenica, Domenica Sport, ragazzi. 14 di marzo, le 13.05, puntualissimi in onda su Radio Bianconera, anche su Boom Channel, canale 68 del digitale terrestre. Ringrazio e saluto subito Francesco Calabro, perché ragazzi, oggi abbiamo una mission molto delicata. Dobbiamo avvicinarci a Cagliari Juventus. Quando c'è Yves, io mi faccio sempre dire il retroscena psicologico: come sta la squadra, e come sta Ronaldo, e come sta quel giocatore che c'ha l'anca ballerina, ossia McKennie. Francesco, tu sei fiducioso? Sei fiducioso per le 18? Perché qua, ragazzi, bisogna invertire la tendenza. Fammi cenno, sì, no?
Sì, bisogna invertire la tendenza. Sono molto fiducioso, anche perché se perdiamo questa, caro Luca, dove andiamo? Dove andiamo?
Se perdiamo questa, portiere da una parte, palla dall'altra, ragazzi? Se perdiamo questa, dove andiamo? Ha ragione Francesco. Quindi bisogna invertire la tendenza. Ragazzi, svisceratemi la vostra formazione. Non c'è tanto da dire. 340 54 25 324. Ogni giorno, il giorno di partita, io voglio sapere la vostra formazione. Pensate un po' che io avevo ipotizzato Buffon. Spesso quando io dico una cosa succede il contrario, no? Tutti quanti credevamo in questo record di Buffon. Buffon che tornava in porta. Buffon, ragazzi, non giocherà in porta oggi, perché Buffon non risulta neanche tra i convocati. Al suo posto c'è Garofani, c'è il grande irreprensibile Pinsoglio, giocherà Szczęsny titolare. E vado subito a farvela la mia formazione, perché Cuadrado sta in panchina, riposa. Danilo a destra, al centro della difesa potremmo rivedere quella coppia che qualcuno di voi ha contestato tanto al San Paolo, non mi siete piaciuti, Chiellini e De Ligt. Io stesso ero scettico su questa coppia, però ragazzi è una garanzia assoluta, io il miglior Giorgio Chiellini, perché anche qui ho sentito Chiellini un pensionato, Chiellini deve ritirarsi. Ragazzi, ma il miglior Giorgio Chiellini è ancora il più forte, e ancora due spanne soprattutto. Per cui, bisogna mandare in pensione Giorgio Chiellini? Bisogna far sì che si trovi una soluzione consensuale? Va benissimo. Però, cioè, se ha questo rendimento qui, quando sta bene, è complicato metterlo fuori. Io oggi lo farei giocare insieme a De Ligt. Sulla sinistra l'ennesimo sacrificio ad Alexandro. Lo so che non vi piace, però ragazzi, alternative non ne abbiamo, non ci nascondiamo. Frabotta, ragazzi, è in un periodo, secondo me, abbastanza opaco, abbastanza buio. Non è un giocatore che dà garanzie. Bernardeschi mi piace di più avanzato. E qui le lacune sono legate all'allestimento della rosa. Certamente, perché Alexandro è l'unico terzino di ruolo nella difesa 4. A centrocampo ce la giochiamo con Rabiot e con McKennie. Arthur lo lascerei un attimo in panchina. Facciamo attenzione, perché lo so che a tutti voi è piaciuto un sacco Arthur contro il Porto. A me personalmente mica tanto, tant'è che secondo me è stato da 5 e mezzo. Ma tralasciamo questo aspetto qui, però andiamoci cauti con Arthur, perché se si fa male Arthur, che è regressivo, che non ha una tenuta muscolare irreprensibile, rischiamo di metterci dentro un circolo vizioso davvero complicato. Per cui, ragazzi, ce la giochiamo con Rabiot e con McKennie. Sulla destra io non chiederei ulteriori sacrifici a Federico Chiesa, però secondo me giocherà lui. A sinistra ci metterei Bernardeschi e non Ramsey. E davanti io ve l'arrivo a lanciare la provocazione: perché non Morata e Kulusevski? Alla fine giocheranno Morata e Ronaldo. Però ragazzi, dobbiamo andarci proprio dritti al dunque, senza nasconderci. Cristiano Ronaldo, a che serve che mi giochi anche contro il Cagliari? Cristiano Ronaldo, l'attuale Cristiano Ronaldo, non è nelle condizioni di poter giocare più partite consecutive. Quindi secondo me se ne deve andare in panchina e devono giocare Morata e Kulusevski. Bologna-Sampdoria 1-1, ha segnato per esempio un coetaneo di Cristiano Ronaldo, che è niente meno che Fabio Quagliarella. Quindi svisceratemi la vostra formazione, io ragazzi più che mai oggi ho bisogno di voi. Al 340 54 25 324. Anche vedo che mi solleticate, Sei un grande Demiral, non è Chiellini. Leggo un altro bel messaggino: firmatevi ragazzi, perché abbiamo bisogno più che mai oggi di voi che ci scrivete da qualsiasi parte. Ormai siamo rossi, siamo barricati in casa, quindi è bello anche viaggiare col pensiero. Demiral non è Chiellini. Io ragazzi, pensate un po', se arriva l'offerta Demiral io lo cederei, perché questo è un giocatore che ha degli evidenti limiti, non ci possiamo nascondere. Siamo usciti contro il Porto sostanzialmente a causa di una sua ingenuità. Demiral che va a contrastare ingenuamente il giocatore del Porto, lo va proprio a contrastare deliberatamente, perché le altre squadre lo studiano. Demiral, sanno che interviene in quel modo, prendiamo rigore e di fatto quel rigore ci condiziona tutta la partita. Però, e lo ripeto perché tanto mi piace essere noioso e ripetere sempre le stesse cose, ma secondo me non passa mai di moda. Perché questo? Perché noi non dobbiamo prendere esempio da loro. Non dobbiamo prendere esempio dall'Inter. Non è che adesso loro sono lì in testa alla classifica, quindi dobbiamo prendere esempio da loro. Capito, ragazzi? Quindi, insomma, continuate a scatenarvi, il numero lo sapete, e lo ripeto, 340 54 25 324, anche vocalini da 30-40 secondi. Bando alle ciance, ci avviciniamo a Cagliari-Juventus con uno che la piazza del Cagliari la conosce molto bene, mister Aldo Firicano. Mister, buona domenica, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, mister, voglio partire con lei dalle insidie della partita. Dal suo punto di vista, quali insidie potrebbe riscontrare oggettivamente la Juventus contro il Cagliari, contro un Cagliari che con Semplici ha invertito nettamente la rotta?
Proprio quello, forse il momento del Cagliari, che è assolutamente positivo, che con l'avvento del nuovo tecnico praticamente tutte le qualità di questa squadra che aveva già da prima però sono emerse in queste ultime due tre gare, direi, anche caratteriali, che hanno immediato una partita all'ultimo minuto, insomma una serie di qualità che questa squadra aveva e che però per vari motivi, forse a volte anche incomprensibili, non erano riusciti a evidenziare. E questo momento, naturalmente, carico di entusiasmo assieme agli stimoli di giocare contro la più grande del calcio italiano, la signora, certo, secondo me, insomma, crea molte insidie per questa gara della Juve, che poi viene all'indomani della dolorosissima eliminazione dalla Champions.
Sono d'accordo con te, mister, e voglio affrontare proprio questo tema qui, perché dall'eliminazione della Champions, no, che è il dato drammatico sportivamente parlando per quanto riguarda la Juventus di questa settimana, dal tuo punto di vista ha delle responsabilità oggettive il tuo giovane collega Andrea Pirlo, perché è stato molto criticato,
Tanto
difficile
questo, assaporare il gusto delle critiche quando...
Parlare dei colleghi è sempre complicato, mister.
Sì. Da un lato c'è la solidarietà, perché comunque,
certo,
quando si perde l'allenatore va sotto accusa, giustamente, perché comunque è responsabile dell'andamento tecnico della squadra. E ora, trovare delle colpe specifiche non lo so, chiaramente in quota parte anche l'allenatore naturalmente deve rispondere di questa eliminazione. C'è da dire, non per giustificare niente e nessuno,
certo,
che magari la Juve, scegliendo Pirlo, sapeva magari di dover, come dire, perdere qualcosa in fatto di esperienza internazionale da un punto di vista tecnico, perché da giocatore credo che Pirlo abbia fatto tutto, ma da allenatore secondo me ci vuole sempre, come dire, un rodaggio del tempo, perché è completamente un altro mestiere, tutt'altra cosa, e quindi io credo che da questo punto di vista magari, ecco, la Juve aveva qualcosa in meno, poi magari non ha, stabilire quanto questo ha inciso nell'eliminazione è davvero una cosa molto difficile.
340 54 25 324 se avete delle domande per Aldo Firicano. Fioccano già tantissimi messaggi, per esempio Raul dice: secondo me in questa squadra manca la cattiveria e la motivazione, vedi i giocatori di Klopp, Guardiola, lo stesso Conte, Pirlo in panchina dovrebbe farsi sentire di più. Tralasciando questo aspetto, mister, tu sei un grande amico di Massimiliano Allegri, avete giocato insieme, ma com'è possibile, sì, che sia fermo da così tanto tempo? Perché poi la grande incognita legata al nome d'Allegri in questi tre anni è proprio il fatto che lui sia fermo da un sacco di tempo.
È incomprensibile, ci sono alcune cose nel calcio incomprensibili.
Vi siete sentiti? No? Vi siete sentiti? Ti ha detto qualcosina? Sì, ti ha fatto una confidenza?
Anche una volta a pranzo. Questo è incomprensibile. È chiaro che in questo momento Massimiliano Allegri è un allenatore top, quindi si restringe molto quella che è la rosa delle squadre che possono pensare di chiamare Massimiliano, e magari anche lui, diciamo, nella sua visione in questo momento guarda a squadre importanti, a squadre che hanno un progetto che lo possa in qualche modo intrigare.
Certo,
però, detto
certo,
questo, un allenatore così vincente è inspiegabile che poi non sia in un'altra panchina. Ora, europea o italiana è indifferente, però ecco, è una di quelle cose che sono sempre, ce ne sono tante, e questa veramente è incomprensibile, perché il calcio ha sì una logica, ma molte volte questa logica non c'è.
Ecco, e sentendolo, no, lo vedi più interessato per l'estero, per l'Italia?
Io,
per quanto riguarda la Juve,
ho avuto l'impressione, anche parlando con lui, sì, che lui si sia proiettato anche da un punto di vista mentale a un'esperienza diversa da quella italiana.
Ah, ok, ok, vedremo.
Però
vedremo.
Ecco, io ora parlo di qualche mese fa, e quindi secondo me lui pensava di fare un'esperienza in una grande squadra e questa esperienza non è arrivata, e quindi magari può anche aver visto questa convinzione di andare ad allenare all'estero e aspettare qui in Italia o una proprio big, ma comunque una squadra che abbia un progetto che magari in un paio d'anni lo porti a vincere lo scudetto, comunque a essere competitivo.
E vedremo, mister.
Ci sono diverse squadre, ora ci sono già allenatori, quindi...
Dai, facciamolo un nome, non lo so, secondo te, proprio nella formazione dei sogni, nel fantacampionato, la fanta panchina di Massimiliano Allegri. Così, a naso,
Lo... Penso che la Roma potrebbe essere un progetto interessante, visto anche la difficoltà della piazza, quindi molto, molto stimolante da questo punto di vista. Penso all'Inter dopo Conte, perché secondo me non so se Conte rimarrà all'Inter tanti anni.
Certo.
E questo potrebbe essere per Max, secondo me, insomma, un'opportunità, visto anche i dirigenti che ci sono, che con lui hanno lavorato, naturalmente mi riferisco a Marotta. Quindi, insomma, qualche cosa ci potrebbe essere.
La Juve proprio no, mister. Come hai detto... Ritorno alla Juve.
No, un ritorno alla Juve, questo lo davo quasi per scontato, perché comunque, voglio dire, alla fine, anche per il modus pensandi della Juventus, della società, dove bisogna solo vincere, uno che ha vinto e basta, non puoi scartarlo a priori, al di là magari di qualche incomprensione che ci può essere stata, penso, in questi anni.
Quindi
penso che questa rosa di tre nomi di squadre potrebbe essere in futuro, però, ecco, come dicevi tu, secondo me, in maniera molto corretta, non deve essere un futuro troppo lontano, perché poi star fuori tanto, secondo me, non aiuta poi.
sono d'accordo con te. Mister, ti ringrazio, un abbraccio, un saluto a Aldo Firicano.
Grazie mille a voi.
E ringraziamo, ragazzi, Aldo Firicano. Fioccano tantissimi messaggi al 340 54 25 34, la macchina di Radio Bianconera. Viaggiamo per tutta Italia e per tutto il mondo. Andiamo a Pistoia da Davide, che dice: oggi bisogna vincere, non ci sono altre scuse, proviamo a raddrizzare questa stagione, ragazzi, che è già iniziata con una bella Supercoppa, non lo so, io lo dico sempre, perché qua sembra veramente che siamo come gli altri che non hanno vinto per 10 anni, e qualcuno dice di prendere esempio da questi qui. Poi, con il quasi sicuro addio di Ronaldo, la nostra Juve come si muoverà sul mercato, soprattutto in attacco e nel nostro scarso centrocampo? Mette il punto interrogativo. Andiamo ad Albano Loziale, da Lorenzo, il nostro centrocampo è costruito di prospettiva, ci sono due elementi però che oggettivamente sono chiamati quantomeno a dimostrare di essere da Juventus. Sono due giocatori anche strapagati, presi a parametro zero, uno si chiama Ron Rans, l'altro si chiama Adrien Rabiot. Punto e basta. Quindi su questo io non mi discosto. Avete ragione quando ce l'avete col centrocampo. È inutile che ci nascondiamo, però questo va detto. Poi su Ronaldo, e qui ho un bel quesito, e magari ne parliamo anche da un punto di vista psicologico con la prossima ospite che avremo in collegamento. Io vi chiedo come leggete il suo post su Instagram, perché lui ha detto nettamente: siamo concentrati sul campionato, sulla stagione, i veri campioni non mollano mai, lo sto parafrasando. Non è che però ha detto: io rimango alla Juventus, parliamoci chiaro. Quindi staremo a vedere. Voglio sapere la vostra chiave di lettura al 340 54 25 324. Bando alle ciance, un graditissimo ritorno. Una persona che adesso mi aiuterà, perché io questi calciatori arrabbiati, questi tifosi arrabbiati, li devo un po' marcare. Eleonora Rossi, Eleonora, buona domenica.
Ciao Luca, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Bianco e Nera. È un piacere, era San Valentino quando ci eravamo salutati.
È vero.
E anche oggi una splendida domenica di sole.
Sì, è una splendida domenica di sole, ma siamo barricati in casa, purtroppo è così,
ragazzi,
da un anno.
Bisogna avere pazienza, caro Luca, bisogna avere pazienza.
Senti, pazienza non ne hanno i tifosi della Juventus, senza parlare comunque nel pratico di quello che è successo. Ma la comunicazione di Cristiano Ronaldo, che ieri, proprio quasi per smentire tutte le voci sul suo addio, prende e dice: i veri campioni non mollano mai. Ma come giudichi questa mossa social di Cristiano Ronaldo, no? Che lui posta, cioè il tempismo più che altro, il post che fa... Aspetta tanti giorni dopo la partita, aspetta il sabato, pronti via, pubblica questo post: i veri campioni non mollano mai. A naso, come la pensi te?
Ma guarda Luca, credo che vabbè, innanzitutto il fatto di pubblicare questo post dopo veramente un po' di giorni, dopo quella, insomma, quella partita incredibile, sia stata proprio forse anche una risposta alle tante critiche che sono arrivate. Ora, io credo che quello che dico sempre è che prima di essere lavoratori, professionisti, sportivi, siamo tutti esseri umani, quindi l'errore, ahimè, ci sta sempre. Credo che sia forse esagerato, se mi posso permettere, andare così contro Ronaldo dopo tutto, insomma, tutte le vittorie che ha collezionato. Comunque non si può dire nulla a livello di capacità. Ragazzi, nella vita sbagliamo tutti, il calcio è un gioco, dobbiamo ricordarcelo, si vince, si perde e quindi è così, insomma, bisogna accettarlo.
Si vince e si perde, anche i tifosi della Juventus sono arrabbiatissimi, non ti dico qua Radio Bianconera, quanti messaggi negativi. Cosa possiamo dirgli per alzarli un po' su? Perché dobbiamo dargli la carica, dai, sono tutti demoralizzati, arrabbiati. Cosa si può fare in questi casi, Eleonora?
Ma guarda Luca, io non credo di essere la persona adatta a portare positività, perché sono estremamente negativa,
maniacale. Negatività
però
più negatività.
Posso dire che quello che spesso dicono a me, lo dico anche ai tifosi della Juve, ragazzi, bisogna cercare di pazientare, arriveranno tempi migliori, ripeto, è tutto un gioco, ovviamente poi una fede calcistica molto molto forte, quindi capisco che sia veramente una sofferenza. Però dai, insomma, arriveranno momenti migliori, cerchiamo di mantenere un po' di positività, non quella dovuta al Covid, ovviamente.
Ecco, è una parola un po' brutta ultimamente. Certo, parlare di positività è sempre complicato. Ma senti, invece tu come te la stai passando in televisione? Perché l'ultima volta mi avevi detto che avevi questo gusto per il lato introspettivo, anche in questo mesetto, no? In cui appunto non ci siamo sentiti, perché l'ultima ospitata tu l'hai fatta un mese esatto fa. Anche in questo mesetto sei stata attenta al lato introspettivo, ai temi più psicologici, nei meandri appunto della... Pensa un po' che paroloni che utilizziamo, nei meandri dell'inconscio dei tuoi ospiti.
Ma allora sì Luca, guarda, Rossi Bar gioca, tra virgolette, passami il termine, sempre su questi temi, quindi è la mia scelta autorale, quindi c'è sempre il discorso psicologico, etico, morale, ma possiamo ritagliarlo dicendo umano, no? Cioè, quindi cerchiamo di vedere le cose da un punto di vista umano. Va bene, perché in quanto esseri umani abbiamo sempre qualcosa da raccontare, abbiamo sempre una testimonianza da lasciare, poi c'è l'importanza di comunicarlo nel modo giusto, perché per quanto mi riguarda non è tanto quello che si dice, piuttosto come lo si dice. Io credo che nel modo giusto si può veramente dire tutto, non c'è niente che non si può dire, ovviamente con i giusti modi. Va bene, abbiamo un po' di difficoltà magari con i distanziamenti, ovviamente,
ecco, vero.
Rispettiamo, però sai, a volte ti verrebbe da dare un bel abbraccio, una bella pacca sulla spalla, stringere la mano, ecco, quello un pochino devo dire che adesso inizia a mandarmi un po' in crisi, ormai è passato quasi un anno ragazzi, quindi inizia a diventare un po' pesante, d'altronde... Soprattutto parlando di questi temi verrebbe veramente voglia di abbracciarsi a un certo punto, non lo si può fare perché la salute è la prima cosa. Io confido nel vaccino e che tutti possano veramente mantenere uno spirito di diligenza, rispettare quelle poche ma ahimè necessarie regole, sperando davvero che se ne possa uscire il prima possibile, perché è diventata veramente una situazione pesantissima.
Hai detto bene, pesantissima, non ce la facciamo veramente più. Arrivano un sacco di messaggi, anche indirizzati a te. Guarda, te lo leggo subito, io faccio da tramite, mi limito a fare da tramite. Mario Martinelli, Eleonora Rossi, grande competenza e personalità, esempio da seguire. Buona domenica a tutti e forza Juventus. Hai alzato il morale a Mario, no? Ti ho detto che i nostri tifosi,
Mario,
sono arrabbiati.
Guarda, onorata.
Certo.
Grazie Mario, grazie.
E questo era Mario. Però ecco Eleonora, io voglio proprio... scendere un po' nel versante un po' pratico del tuo programma. Tu ospiti anche qualche ex calciatore. Come li vedi rispetto alla situazione attuale? Perché sono giocatori che alla fine appartenevano a un mondo, passami il termine, diverso rispetto a quello che viviamo noi oggi. Loro erano abituati al pubblico, oggi c'è il calcio senza pubblico. Come li vedi proiettati in questa nuova dimensione, in questo nuovo mondo di fatto?
Certo, ma guarda, questa è proprio una domanda che pongo spesso quando mi capita di avere ex calciatori. Peraltro nelle ultime due di Rossi Bar ho avuto Giuliano e Amoruso, quindi voglio dire, due grandissimi calciatori con ruoli differenti ma veramente capaci. Detto ciò, sì, è una domanda che io pongo perché credo che sia fondamentale trasmettere una testimonianza, no? Portare la propria testimonianza per dare l'esempio e per capire. E tutti mi dicono sempre, mi dicono, il calcio è cambiato tutto, quindi l'informazione, l'uso dei social. Abbiamo aperto questa intervista parlando proprio di quella comunicazione social del campione, quindi è chiaro che cambia tutto. Per quanto riguarda il pubblico, una cosa molto interessante è che può essere ovviamente all'80% qualcosa di negativo, perché ragazzi, il calcio è con il pubblico, se no non è calcio, ecco. Quindi il pubblico fa, secondo me, il 75%, anziché dico l'80% della bellezza del gioco. Però c'è da dire anche questo, che le prestazioni cambiano a seconda del pubblico meno. Mi spiego meglio, nel senso che potrebbero esserci dei calciatori, dei giocatori che magari hanno un pochino di ansia da prestazione, passami il termine, quindi si agitano un pochino con il pubblico perché si sentono i respiri, si sentono le emozioni, le urla, eccetera, eccetera, gli applausi, ecco, che danno tanta carica. Quindi a volte magari si subisce un po' l'emotività di questo, no? E magari alcuni riescono a fare meglio, no? Alcuni calciatori riescono a fare meglio rispetto ad altri. Quindi questa è una visione che mi hanno detto in molti calciatori ed è molto interessante dal mio punto di vista. Poi credo che sono tutti concordi nel dire che, ragazzi, senza pubblico è una tristezza infinita, se posso dirlo, una tristezza clamorosa.
Già, non solo nel calcio, ma per esempio anche nei concerti, insomma, non ce la facciamo veramente più, non ci siamo abituati a questa, tra virgolette, nuova normalità. Ma senti, Eleonora, dimmi la verità, in confidenza, tra me e te, ma quante volte ti hanno fatto il riferimento al VAR, no? Il VAR che è sempre contestato, che è un titolo poi alla fine portante del tuo programma, questo VAR sempre contestato di domenica in domenica.
Ma sì, in realtà io adesso ti spoilerò una cosa, Luca. Vai. La dirò qua in esclusiva su Radio Bianconera. Io non avevo scelto questo nome del mio programma.
Attenzione.
Nell'edizione passata. Era stato il fratello di Massimo Buscemi. Ci trovavamo in redazione e quando hanno detto, dai, chiama il programma Rossi Bar, io non volevo, perché mi sapeva un po' di nota narcisistica, no? La ragazzina di 20 anni col programma, col proprio cognome sopra, insomma. Però ligava molto bene Rossi, il mio cognome, con Bari, ispirato alla canzone molto celebre,
sì,
Rossi Bar, no? Quindi vita spericolata, di un altro Rossi, lui un grande Rossi, non come me, grande Vasco. E quindi ecco, ci sono a volte dei riferimenti, mi è capitato di fare diverse puntate dove accennavo, dove facevo un collegamento. Il mio pensiero personale da un punto di vista tecnico è che è uno strumento d'ausilio, forse compensativo, mi piace dire, non deve essere sostitutivo, e quindi quello che io posso dire è, ma se c'è, perché non usarlo, no? Quindi voglio dire, ragazzi, i tempi cambiano e la specie che sopravvive è quella che si adatta al cambiamento e che va avanti, quindi bisogna adattarsi. È così, secondo me. Quindi la tecnologia può veramente essere un ausilio se utilizzata nel modo giusto, rispettando sempre quello che è ovviamente il ruolo umano, la professione in questo caso dell'arbitro e degli arbitri, perché ovviamente la componente umana non manca e immagino e voglio ben sperare non mancherà mai, ecco.
Sono d'accordissimo con te, molto spesso noi facciamo i processi agli arbitri dimenticandoci di fatto che, insomma, sono esseri umani chiamati a scegliere, anche quelli al VAR, perché comunque, Eleonora, non è semplice anche lì prendere la decisione istantanea di fatto, perché tu puoi rivedere un replay, però devi decidere in fretta, molto spesso un pochino di più rispetto che l'arbitro
in
campo.
È vero, la velocità della decisione, caspita, complicatissimo, hai ragione, è proprio vero.
Sono d'accordo con te. Allora, 2 minuti, poi ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport. Volevo ancora chiederti, ma prima hai citato Giuliano e Amoruso, ma insomma, uno cos'è? Marcava uomo l'altro, l'altro cercava di scappargli in dribbling. Com'è stata quella puntata lì con loro due?
Allora, no, è stata una puntata veramente particolare, perché abbiamo parlato del padel, perché è vero che io a Rossi Bar parlo di calcio, però lo sport è veramente meraviglioso tutto, no? Nel vero senso della parola. E il padel è uno sport che sta spopolando tantissimo, ma perché ho parlato di padel nel programma di calcio Rossi Bar? Perché sennò sembra che mi sono svegliata un po' rintronata la mattina. Perché? Perché tantissimi ex calciatori, ma veramente una quantità esorbitante, giocano a padel, si sono appassionati. Allora io avevo il piacere, come poi ho avuto l'onore di avere questi due ex gran campioni, e effettivamente mi dicono, Ele, non è una moda, è proprio qualcosa che ti coinvolge, no? Poi è molto tattico. Poi ho avuto anche come ospite il campione in carica italiano di padel, quindi insomma ha potuto raccontare veramente bene anche forse i discorsi etici che ci sono in questo sport e la bellezza di questi calciatori che si dedicano a questo sport in particolare, che è ovviamente diversissimo dal calcio e soprattutto non c'entra nulla con il tennis, perché sennò poi
ecco,
mi passionano,
giusto, fai bene a premetterlo. Certo, certo, non c'entra nulla col tennis, quindi questo è il mantra che accompagna il padel. Eleonora, ora ci ascoltiamo l'ultimissima dal mondo dello sport, torniamo tra poco.
Domenica Sport.
E ci risiamo, eccoci qui, 13.34 Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, Luca Cavallero insieme a Eleonora Rossi, che adesso ripeschiamo perché abbiamo davvero tanti messaggi, ma tanti messaggi rivolti a te, mi sa che adesso devi smentirne uno. Senti un po' che ci scrive Davide da Milano, tra parentesi più o meno tuo vicino, no? Tu sei in Lombardia, quindi... Lui è nel capoluogo,
Milano,
diciamo.
Milano.
Milano. Quindi Davide da Milano dice: le Juventine più belle le abbiamo noi. Le Juventine più belle le abbiamo noi. Intorno al coro, il coro lo ripete più e più volte, no? Questo coro qui. Però tu devi smentire, mi sa, qui,
Io non dico che squadra tipo. Comunque...
Non dici che squadra tipo, ma simpatizzi il calcio in generale, diciamo, dai. Quindi.
Sì,
le appassionate di calcio.
Lo faccio con la politica nel mio programma, giustamente avendo un programma mi sembra fuori luogo dire la squadra che tipo, però sicuramente la Juve, ragazzi, è un club incredibile, cioè questo lo devo dire, è incredibile, è il club forse meglio inserito d'Italia, ecco, anche nella gestione della società, quindi viva la Juventus, ecco, lo dico proprio oggi in collegamento su Radio Bianco e Nera, viva la Juve! Viva
ci ha detto viva la Juve, siete tutti contenti, ragazzi, però Eleonora, tu utilizzi anche i social in maniera immediata, io ti seguo, sei sempre lì con le stories, sei sempre là impattante, ti chiedo, ma che riscontri hai? Perché una volta, se non sbaglio, hai chiesto l'aiuto di un avvocato e si è presentata la fila degli avvocati nel tuo direct, o sbaglio?
Sì, è vero, caspita, sei stato attento, sei stato molto attento.
T'ho beccata
allora,
lì,
guarda.
Me l'ha fatto molto
allora,
ridere.
I social sono un gioco per me, nel senso che sì, sono uno strumento di lavoro. La bellezza dei social è che si riesce a togliere quella staticità che a me a volte in televisione si crea. Quindi io veramente parlo con tutti quelli che ascoltano, che seguono e che guardano Rossi Bar. Raccolgo consigli, raccolgo anche critiche, siano esse costruttive fatte con molta educazione, perché ragazzi l'educazione dovrebbe essere una sacra.
Eh già, hai ragione.
Che inizia a scarseggiare. Però sì, devo dire che ho un pubblico molto attento, molto educato, che si pone molto bene. Un grande intenditore come pubblico, perché sanno veramente tanti argomenti e vedo che piace molto questo lato culturale del calcio, perché nel calcio c'è tanta cultura, secondo me, ed è importante parlarne, anche per arrivare, come avevo detto anche nell'ultima intervista fatta qua da voi, bisogna arrivare anche a quella fetta di persone che odiano il calcio, perché il calcio è veramente un mondo a mio dire magico, che raccoglie tantissime sfaccettature, tantissime sfumature anche psicologiche, etiche, che poi è quello del palinsesto di Rossi Bar, la mia scelta autorale. E la bellezza dei social è questa, che non ci sono filtri. Ora, non è che io ne abbia tanti di filtri, mi pongo sempre per come sono io, perché credo che l'essere autentici paga sempre, o piaccio o non piaccio, ma non tieni male.
D'accordissimo.
E sui social sono così, pubblico le storie con mia nonna, con mio cane, con Nala, insomma, quindi voglio dire, molta naturalezza, no? Perché vediamo sempre tutti questi filtri, tutte queste falsità, tutta questa esasperazione di un mondo che poi non è come appare. Allora io dico, tanto vale mostrarsi per come si è, no? E così è meglio, perché tanto poi siamo tutti uguali, tutti là finiamo, ragazzi. Quindi alla fine della fiera mostriamoci per come siamo e va bene così.
Sì, tra l'altro noi abbiamo aperto parlando del post, no, di Cristiano Ronaldo, di questo post che ha spopolato ieri. E io ti chiedo, più nello specifico, secondo te le società dovrebbero un po' marcare a uomo i calciatori per come usano i social? Perché spesso qualcuno danni li ha fatti, eh? Penso per esempio a Nainggolan, oppure alla vicenda Icardi all'epoca. Le società dovrebbero avere giurisdizione sull'utilizzo dei social dei propri tesserati, secondo te?
Ti dico di più, le società dovrebbero fare proprio un corso di comunicazione, quindi avere un addetto alla comunicazione che possa istruire il calciatore, perché ormai il calciatore non è solo il calciatore, i calciatori sono arbitri del loro destino, sono imprenditori, cioè è puro marketing ormai il calciatore sui social, quindi dovrebbe esserci veramente, secondo me, secondo il mio umilissimo pensiero, un'istruzione proprio sulla comunicazione social, perché è importante, perché non è più il futuro, ormai è il presente, è l'attualità, è la quotidianità. Il modo in cui si comunica è fondamentale e, caspita, comunicare a 5.000 persone è una cosa, comunicare a 1, 2, 3 milioni di persone è un'altra cosa. Quindi i messaggi, secondo me, devono essere mandati con cognizione di causa e proprio bisognerebbe fare un corso di formazione su questo. Io credo che sia molto molto importante e sarebbe molto utile. Soprattutto perché sono d'esempio, vengono presi come esempio anche nelle generazioni dei più piccolini.
Sì.
E quindi è importante avere, secondo me, degli esempi sani anche nel modo di comunicare, perché poi la comunicazione, caspita, è in tutto, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi sfera della vita quotidiana e non. Quindi, caspita, comunichiamo bene, cerchiamo di farlo bene, con naturalezza, ma in modo giusto, ecco.
Certo, ormai i social, ragazzi, sono la quotidianità, dà anche un po' fastidio, un po' stucchevole anche Eleonora sentire quelli che li sminuiscono dicendo ma sì, ma tanto, è soltanto un post su Instagram, è soltanto una story. E molto spesso, vabbè, al di là dei calciatori, ma anche nel proprio piccolo, uno che utilizza un social manda un messaggio e lo va a veicolare a tantissime persone, di fatto. Quindi secondo me è molto importante quello che hai detto, perché molto spesso, secondo me, non abbiamo la percezione poi della realtà effettiva. Mi è piaciuto che hai detto del presente, perché secondo me è anche il presente. Sono d'accordissimo con te su questo aspetto e sull'esigenza di fare una formazione proprio a livello aziendale. Ma senti, mettiamoci dietro le quinte di Rossi VAR. Dimmi la verità, tu cos'è? Un copione, una scaletta, te la prepari prima o vai a braccio, beatamente? Quel che succede, succede.
Allora, molto spesso vado a braccio, è una diretta proprio buona la prima. Allora, sicuramente ci sono dei punti fondamentali che cerco di seguire anche per non fare figuracce, perché credo che parte del nostro lavoro sia proprio quello di studiare, di informarsi, di tenersi aggiornati, ragazzi, fondamentale. Quindi quello c'è, però vado a braccio, nel senso che io che cosa faccio? Studio molto l'ospite che ho seduto davanti a me, vedo se è nervoso, vedo se ha un tic all'occhio, vedo se muove troppo la mano, vedo se quella domanda inizia a dargli un po' fastidio, allora dico ok, sto andando in un canale sbagliato. Una volta mi capitò addirittura che un ragazzo che venne come ospite ebbe una crisi di panico.
Ah, però.
E fu un momento terribile, perché ovviamente eravamo in piena pandemia e c'erano i distanziamenti. Io in una situazione normale sarei andata lì, le avrei portato un bicchiere d'acqua, gli avrei dato un abbraccio dicendo guarda, non ti preoccupare, stai tranquillo, cioè rilassati, non è niente di che. E quindi questa pandemia ostacola un pochino, però anche questo secondo me è naturalezza, anche questo secondo me è fare televisione senza filtri, cioè andare a braccio e farsi guidare un pochino dalle sensazioni, da quell'istinto, in base alla persona che abbiamo di fronte, che poi è quello che accade nelle relazioni umane, no? È come quando esci a prenderti un caffè o a berti un bicchiere di vino
quando
con qualcuno,
ancora si poteva,
cioè. Sì, è così, e quindi io cerco di guardare questo l'ho imparato, secondo me, quando ho lavorato per tanti anni come consulente immobiliare, che avevo il mio datore di lavoro che l'osservavo proprio a vista ogni volta che si poneva con i clienti, e quindi secondo me c'è molta psicologia nel fare televisione, o quantomeno io involontariamente ne utilizzo tanta. Per me, da come ai tempi mi stringevano la mano, da come adesso ti guardano, da come camminano, da come si siedono,
certo,
eccetera, sono piccole sfaccettature che sono dei segnali fondamentali, sono oro colato per far uscire bene la trasmissione, e quindi è qualcosa che io, a dirti la verità, seguo moltissimo, e quindi sì, ti direi che per l'80% vado molto a braccio.
Eh sì, bisogna spesso andare a braccio, perché poi alla fine, se tu ti prepari delle domande, Eleonora, spesso capita che magari l'ospite, no, ti risponde in quella domanda specifica, anche per quanto riguarda quella successiva, e tu fai la figura del fesso se gli riponi poi quella successiva uguale alla quale ti ha già risposto magari nella domanda prima. Quindi spesso capita, Eleonora. Senti,
è molto stancante come lavoro,
è
e chi non è un addetto al lavoro effettivamente non lo capisce, ma nemmeno io, prima di farlo anch'io ero molto sulle nuvole, dicevo che bello,
analitica,
mi faccio le mie 2 ore in diretta, finisce lì. Invece torno a casa a volte che magari mi mangio il panino a mezzanotte, quando finisco di registrare ho ancora l'adrenalina, no? Che non ho staccato dallo studio, mi sembra ancora di essere lì con le telecamere, un po' una forma di, non lo so, una cosa psicologica un po' particolare. E effettivamente è così, devi stare talmente sul pezzo, devi tenere l'attenzione altissima in quelle 2 ore, senza sosta, che dici caspita, poi ci vuole un pochino prima di capire che non sei lì, o almeno a me succede, magari succede solo a me, Luca, a te succede?
No, succede, spesso ripensi anche magari a quello che hai detto, quella mezza parolina,
esatto,
in cui vai a impappinarti, dici caspita, ma come potevo pronunciarla meglio, capisco quello che intendi.
Esatto.
Qua ti vogliono far parlare di calcio, guarda, io te lo vado a parafrasare questo messaggio, ti vogliono far parlare,
sì,
dell'argomento calcio femminile. Ma secondo te a che punto siamo in Italia? Sulla base di quello che hai modo di vedere, secondo te siamo a buon punto? Oppure tanta retorica ma poca sostanza, riducendo il concetto spicciamente?
Assolutamente tanta retorica e poca sostanza. Io ho fatto, adesso vabbè, qua dovrei aprire un discorso, cercherò di essere sintetica. Io ho fatto diverse puntate dedicate anche, insomma, al discorso calcio femminile, collegandolo poi alla violenza di genere.
Certo.
Perché è chiaro che esiste, cioè, e quindi è inutile negarlo. Ho avuto l'opportunità di intervistare il presidente Tavecchio, che insomma è famoso anche per un'uscita che aveva fatto.
Più
allora,
uscite,
io
diciamo.
Voglio dire questo. Sì. Il problema è che in Italia, purtroppo, ragazzi, siamo in una società che è ancora un po' misogina e maschilista, soprattutto per quanto concerne il mondo del calcio. Dal mio punto di vista non è importante che a calciare un pallone sia un uomo, una donna, un bambino, un anziano. Per me la bellezza dello sport è semplicemente il fatto di farla, quindi io francamente non vedo differenza. A volte si discute tanto delle prestazioni tecniche, fisiche che può avere un uomo o una donna, è evidente, no? Biologicamente l'uomo e la donna sono predisposti fisicamente in modo differente, questo è chiaro, è un dato scientifico certo. E quindi che cosa si fa? Si usano degli strumenti, e ripeto il termine nuovamente, compensativi per rendere tutto a livello paritario. Mi viene in mente il pugilato, no? Ad esempio, che va bene, non è uno sport di squadra, però il pugilato, caspita, cosa fanno? Pesano le persone e fanno andare in competizione due persone che sono sullo stesso livello fisico.
È vero.
È chiaro, no? Quindi se si usasse anche questo io non vedo differenza. Però allora io credo che siamo ancora indietro, ma credo anche, io ho parlato con tantissime ragazze che comunque giocano, che approcciano anche al calcio femminile, e io le vedo veramente che si divertono quanto si può divertire il ragazzo, il maschio che gioca nel campetto anche sotto casa con gli amici. Io veramente non vedo differenza, ma non lo dico tanto per dire, lo dico proprio con sincerità perché lo penso. Vedo che ci mettono lo stesso entusiasmo, la stessa fatica e hanno un approccio veramente propositivo verso il gioco del pallone, quindi dico, cavolo, forse riusciremo un pochino ad uscire da questi schemi e a capire che lo sport è veramente di tutti, per la bellezza semplice di fare sport, che poi semplice non è, a discapito del fatto che possa farlo un uomo, una donna e mille altre cose, non è importante,
sì.
È importante farlo, quindi mi auguro veramente con tutto il cuore che possa cambiare questa visione. Ad oggi devo dirti a me, Luca, che secondo me siamo ancora un po' indietro, quantomeno con le opinioni, ecco, sì.
Sì, sono d'accordissimo con te per quanto riguarda questo aspetto. Quindi ho soddisfatto la curiosità di Alessandro che ti voleva far parlare di calcio femminile. Ma senti, Eleonora, ti faccio l'ultima, perché un anno fa abbiamo vissuto una tragedia, il calcio poi si era anche fermato, parlo comunque del calcio, ma la tragedia era molto più ampia, ci mancherebbe altro. Visto che tu mi servi, utilizzo questo brutto verbo anche per rassicurare i nostri ascoltatori, secondo te cosa accadrà? C'è il rischio concreto che il calcio si possa rifermare, oppure si farà di tutto per andare avanti con tutti i meccanismi di sicurezza del caso?
Questa è una domanda da $1 milione, è molto difficile. Da una parte credo e spero francamente che con tutte le norme di sicurezza possibili si possa continuare. Però non te lo so dire, nel senso che qua siamo di fronte a un'emergenza veramente nazionale, anzi che dico mondiale. Mm. E per quanto non è che io voglia, come posso dire, rimettere tutto miseramente al gioco del calcio, che voglio dire è il mio lavoro, quindi sarei ipocrita a dire che è una piccolezza, perché non lo è. Perché poi il calcio non è il semplice fatto di fare sport e di giocare, il calcio crea veramente tante cose, anche il fatto di rimanere incollati davanti a una televisione e vedere la partita. C'è una fede, c'è un amore incredibile, no? E quindi io credo che il calcio in un momento di questo tipo può portare un po' di leggerezza, ma quella leggerezza sana, che non significa superficialità, significa anche un po' svagarsi, perché ragazzi ne abbiamo tutti bisogno, sennò qua usciamo veramente tutti quanti di testa.
Veramente.
E quindi io dico... Sì, e quindi io dico, se si può veramente distogliere un attimino l'attenzione da quello che viviamo quotidianamente, per quanto sia possibile, e per quei 90 minuti riuscire a soffermarci un attimo su un'altra cosa, ma perché no? Ma facciamolo. Quindi nel modo giusto, con la massima sicurezza, perché la sanità, la salute rimane la prima cosa, io non so cosa accadrà, però mi auguro veramente che non ci sia una scelta drastica, ecco, un po' me lo auguro, a dirti la verità, me lo auguro, anzi molto, non un po', me lo auguro.
Sperami bene, Eleonora Rossi VAR, dove lo possiamo seguire, quando, come, dove, perché, prego, tema libero.
Sì, tutti i giovedì, tutti i venerdì sul canale 814 di di Sky, oppure sulle 9 regioni della nostra meravigliosa penisola italiana, oppure in streaming su www.msechannel.tv tutti i giovedì e venerdì alle 21, e poi ci sono 5 repliche settimanali. Comunque sul mio profilo social ci sono segnate tutte le 9 regioni d'Italia, tutte le info utili, scrivetemi se avete dubbi, insomma rimango a disposizione.
Non potete quindi scappare, al VAR c'è Eleonora, come oggi al VAR un po', no? In collegamento Skype, alla lavagnetta c'è Eleonora Rossi. Eleonora, grazie, è stato un piacere.
Grazie Luca, grazie, grazie Radio Bianconera, grazie a tutti voi, un abbraccio.
E ringraziamo Eleonora Rossi, ragazzi, è stato davvero un piacere fare questa chiacchierata trasversale, era doverosa. Tantissimi messaggi, ragazzi, perché tra poco, poche ore, Cagliari Juve, io voglio che voi vi scateniate, voglio sapere la vostra formazione tipo, io vi ho detto la mia. E vi sviscero anche un altro quesito, perché io ve la butto lì. Ma Chiesa davanti, che Pirlo proprio osteggia, why not mi viene da dire, perché non possiamo fare un bel 4-3-3 con Morata, Ronaldo e Chiesa? Io voglio sapere la vostra al 340-54-25-324. Fioccano tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Francesco, che è lì, no? Che dietro le quinte, giustamente, mi facendo i tempi e tutto, perché noi a volte parliamo, riparliamo. Sapete che faccio io adesso? Mi taccio, ascoltiamo solo vocali. Prego, Francesco.
Buona domenica, Luca. Ciao, sono Rossella.
Ciao, Rossella.
Volevo semplicemente aprire una piccola parentesi.
Aprila, aprila.
Sui tanti topini che oggi sono usciti dalle fogne in vista dello spostamento Juve-Napoli.
Sì,
oggi dà fastidio, questa cosa li mettono in mezzo alla Juve. Ma ad ottobre, quando la Juve è stata penalizzata da un protocollo saltato e da ovviamente i 3 punti tolti ingiustamente, nessuno ha fiatato, nessuno ha parlato, oggi a convenienza escono tutti fuori. Troppo facile, troppo facile.
Troppo facile, troppo facile. Ragazzi, allora, non ne ho parlato perché secondo me dobbiamo pensare solo a Cagliari-Juventus, ma arrivo dritto al dunque. Purtroppo si pensa ai propri interessi. Ed è per questo che ho fatto questa domanda a Eleonora. Perché, ragazzi, se continuiamo così, se continuiamo a pensare agli interessi personali, agli interessi singoli, questo movimento va a sciamare. Ma ve lo dico con grande chiarezza, Non sfuggo da questo, va a sciamare il movimento. Quanta fatica ha fatto il calcio per ripartire? Se le singole squadre, le singole società fanno un ricorso, comunque una lettera come nel caso della Roma, in cui manifestano le proprie perplessità, benissimo, è nel totale diritto, ma si salvaguardi l'interesse comune. Detto questo, la colpa in principio secondo me è del CONI, che ha dato ragione al Napoli, che non si è presentato, non ha rispettato il protocollo, però gli è stata data ragione. Quindi ragazzi, dobbiamo tutelarlo il calcio, perché l'ultima volta che non ci siamo messi d'accordo, un anno fa, sapete che cosa è successo? Ascoltiamo un altro vocale, Francesco.
Ciao Luca, sono Cinzia, hai ragione su Alto, hai ragione su Chiellini, la formazione la decide il nostro mister, chi ha fiducia in lui è fiducia nella nostra Juventus, perché il leone è ferito ma non è morto.
Brava, brava e Cinzia, così mi piace.
Crede che la Juventus demorde e non risorgerà, non è juventino, senso di appartenenza, fino alla fine forza Juve, ciao ciao.
Brava Cinzia, brava Cinzia, abbiamo anche degli altri vocali, sentiamoli. Sentiamoli.
Bianconera, Giuseppe Damiano da Gaggi.
Ma c'è
la formazione: Scesson, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alessandro, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski, Morata, Bernardeschi in attacco.
Morata e Bernardeschi in attacco, se non ho capito male, perché Kulusevski e Bernardeschi ormai fa rima neanche troppo velatamente. Però Fagioli, ragazzi, questo è un bel discorso. Io non l'ho schierato tra i titolari perché... non perché non mi fidi di Fagioli, non perché non mi fidi di Fagioli, ma secondo me neanche questa è la partita adatta a lui. Non perché appunto io sia restio ai giovani, a parte che qua stiamo parlando di un 2001, quindi di un ultra ventenne a 21 anni, adesso non sono bravo in matematica, però ragazzi è un 2001, non è più un giovincello di 16 anni, però proprio per principi e ragioni tattiche io giocherei con McKennie e con Rabiot. Fatemi sapere la vostra, schierereste Fagioli contro il Cagliari? 340 54 25 324. Altri vocali, ascoltiamoli Francesco. Li ascoltiamo dopo, adesso arrivano altri vocali, quindi leggo. Luca, innanzitutto faccio un caro saluto a te e a tutto il team di Radio Bianconera, come in Formula 1, siamo un dream team. Da parte mia, Pietro Picardi, e da tutto lo staff del gruppo Cromosoma Bianconero, volevo dire la mia su Ronaldo. Beh, Cristiano ha ancora un anno di contratto, ma per una Juve completa io lo venderei. Mi piange il cuore dirlo, ma per il bene della Juve forse è meglio così. Beh, però questo è un discorso, secondo me, che stona rispetto proprio all'investimento che ha fatto la Juve. Allora, Io non mi nascondo, 3 anni fa, nel 2018, arriva Ronaldo e tutti noi facciamo copia e incolla, no? Copiamo e incolliamo il PDF Cristiano Ronaldo, da Real Madrid alla Juventus, vinciamo la Champions a Leo. Dal momento che questo non è accaduto, delle riflessioni vanno fatte, però io ribalto la questione. Io vi ho detto, quindi sono io a dirvi che oggi secondo me dovrebbe andare in panchina, che dovrebbe riposare, che dovrebbe saltare alcune partite. Però io la ribalto la questione. Senza i gol quest'anno di Cristiano Ronaldo, dove sarebbe la Juventus? E non voglio farla tragica, perché tante partite ci ha risolto Cristiano Ronaldo questa stagione, eh? Tante ce le ha risolte, tante le avremmo perse, e anche in passato. Adesso è passato un anno esatto da quello che era successo, da quell'impresa eroica Juventus-Atletico Madrid, per citare 2 anni fa, ma questa stagione ve ne posso citare tante altre. Al Camp Nou Cristiano Ronaldo stravince nettamente il confronto con Lionel Messi, che anche per qualche juventino è più forte di Cristiano Ronaldo, eh. Qualche juventino preferisce Messi, per carità, il calcio è bello per Cabario, però in quella circostanza il duello l'ha stravinto Cristiano Ronaldo. Quindi io ve la ribalto la questione, vi dico, circoscrivendo il raggio a quest'anno, secondo me Cristiano Ronaldo ci ha salvati in tantissime partite. Detto questo, molte le deve saltare, tipo oggi Ronaldo titolare non serve a niente. Non serve a niente, facciamo giocare Kulusevski e Morata davanti, mi viene a dire. Mi viene da dirla così. Oppure, perché non dare? Perché la soluzione secondo me ce l'abbiamo. E per me Pirlo prima o poi ci arriverà. Io ne sono sicuro al 100%. Ieri gli ho chiesto di Kulusevski, giusto per restringere, non so se avete sentito la conferenza stampa. Io gli ho fatto una domanda specifica su Kulusevski, perché io voglio capire Pirlo che cosa ne pensa dei suoi singoli giocatori. Pirlo ha detto, Kulusevski non è un attaccante, l'ha fatto intendere tra le righe, perché se mi dice che può giocare anche a centrocampo, vuol dire che può anche fare l'attaccante, ma non è soltanto un attaccante. Quindi questo per arrivarvi a dire, ma se Cristiano deve giocare titolare alla fine, perché non dargli un giusto supporto? Perché non provare veramente a giocare con Cristiano, Morata e Chiesa? Almeno ha un giusto supporto, ragazzi, almeno ha un giusto supporto. Se tanto non corre, perché Ronaldo ormai è un finalizzatore puro, e io non sono d'accordo con chi dice che non salta più l'uomo, perché secondo me negli ultimi 20 metri è ancora letale, però se non ha la corsa, la falcata che aveva anche solo 5 anni fa, nel primo anno di Zidane a Real Madrid, perché non supportarlo con due attaccanti come Morata, che attacca la profondità, e Chiesa, che sull'esterno secondo me puoi capitalizzare sulla corsa, può arrivare sul fondo, mettere in mezzo palloni interessanti. Io la penso così, voglio sapere la vostra. Tridente formato da Ronaldo, Chiesa e Morata, oppure Ronaldo, Chiesa, Kulusevski, facciamola girare come volete, però Ronaldo supportato da questi giocatori. 340 54 25 324. Fred mi invita in campagna, beato te, beati voi ragazzi che siete in campagna, che vi mangiate magari anche qualche bella, dimmi campagna di che ragione, perché io sono invidioso di te. Io sono qui purtroppo, Torino, zona rossa, barricati, beato te che stai in campagna. Oggi 2-0, doppietta di Cristiano, ecco, giusto per quello che stavamo dicendo, no, su Ronaldo. Voglio sapere la vostra sul tridente e se fareste giocare Fagioli dal primo. Mi raccomando, sono due domande molto serie, ragazzi. Poi, c'è tutta una serie di messaggi. Il VAR deve essere usato come l'NBA. È molto complicato, prendere come esempio l'NBA, ragazzi. Diciamoci le cose come stanno. L'NBA ha un suo canovaccio, poi parliamo di basket, è un altro sport, secondo me è complesso, c'è anche una cultura differente. Per me dobbiamo metterci d'accordo, trovare una quadra, perché non è possibile che il VAR abbia solo un potere consultivo. Per me dovremmo a questo punto affidare, se è così, no? Se è così, perché quanti episodi abbiamo visto di VAR complicati, no? Con l'arbitro che non sapeva che pesci pigliare. Per me dovremmo dare più potere al VAR e di fatto tecnologizzare tutto quanto l'apparato, se vogliamo andare verso il futuro. Se no, altrimenti vediamo questi arbitri che barcollano, che fanno anche una figura meschina, perché spesso una figura barbina, per utilizzare un termine corretto, perché spesso, ragazzi, ci sono arbitri che non sanno che pesci pigliare, Non ci nascondiamo, tante volte, soprattutto noi della Juventus, li abbiamo visti questa stagione. Poi, non solo per chi vuole condizionare, vedi l'Inter, ragazzi, l'Inter è un fuoco di paglia, poi per carità, ragazzi, magari l'Inter vince lo scudetto, ma non diamogli la gioia di festeggiarlo già il 14 di marzo. Perché il 14 di marzo l'Inter deve essere già campione d'Italia? Se l'Inter è in testa, io non entro nel merito, favori arbitrali, è Lukaku, è Barella, è Bastoni, non entro nel merito di questo. Io dico soltanto che i campionati finiscono a maggio, non finiscono a marzo. Vinceranno lo scudetto, tanto di cappello a loro, perché noi non siamo come loro. Se vincono lo scudetto, noi saremo i primi, almeno io personalmente, ma come la stragrande maggioranza degli juventini, a dire, boh, ha vinto l'Inter, lo riconosciamo, non è che stiamo lì a fare piangina come fanno loro. Detto questo, se sportivamente si può creare qualche ostacolo all'Inter, vincendo magari contro di loro in Juventus-Inter, o vincendo delle partite che per loro, insomma, potrebbero risultare decisive contro altri avversari, perché no? Perché questa resa incondizionata nei confronti dell'Inter? E poi vi dico anche, non è che esista un modello Inter, perché loro alleggiano in condizioni finanziarie un po' complicate, Qua non ne parla nessuno. Quando era successa la vicenda Suarez, tutti sulla Juve, titoli a 5 colonne, la Juventus con Suarez, scandalo. Invece per quanto riguarda questa situazione, quantomeno finanziariamente interessante da approfondire da un punto di vista giornalistico, non vedo nessun interesse. Quindi, vabbè, ragazzi, io insomma apprezzo e giustifico la vostra opinione, ma la penso diversamente. Allora, c'è un bel messaggio. Contro il Porto, rigore andata e rigore al ritorno. Ecco, di questo non si è parlato. Io ho visto tanti titoli in questa settimana, 900 colonne, dire che la Juventus è uscita col Porto per il fallimento del progetto Pirlo, perché Pirlo non è all'altezza, perché quel giocatore non è all'altezza. E giustamente li facciamo, perché ragazzi, siamo usciti contro il Porto in una maniera vergognosa sportivamente parlando, e sono d'accordo. Ma non ho sentito parlare di quel rigore plateale all'andata che non c'è stato fischiato. Io non entro nel merito del ritorno, ma all'andata, se ci avessero fischiato quel rigore, magari sarebbe stato 2-2, magari Marchesino lo parava e boh, restava 2-1. Però magari quel rigore lì, se lo segnavamo, era 2-2 e arrivavamo a giocarci il ritorno in altre condizioni. Il ritorno sarebbe stato uno spartito diverso. Quindi questo va anche detto. Detto questo, onore al merito al Porto, perché il Porto non ha rubato nulla nei due confronti. Per cui, però pensiamo al Cagliari, squadra non semplice da affrontare. Ciao, discutere Ronaldo sembra una blasfemia, piuttosto chi c'è a centrocampo e sulle fasce? Avessimo avuto quest'anno Chan e Matuidi al posto di Ramsey e Rabiot dietro, avessimo avuto un centrale forte per finire Ken, allontanato in fretta. Carlo da Carpi, carissimo amico mio, hai tirato fuori un temino di cui parlerò entro breve. Restate con noi perché ora ci sono le ultimissime dal mondo dello sport.
Domenica Sport.
Le 14.05, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallero, ragazzi, fino alle 15. Protagonisti, sapete chi siete i protagonisti? Ormai ve l'ho anche detto, perché ho usato siete, non ho detto chi sono. Siete voi, ragazzi, siete voi grandissimi protagonisti di Domenica Sport. Parlo di te, carissimo Carlo, da Carpi, amico mio, perché secondo me tu hai citato un temino non da poco, che è quello un po' legato alla transizione. Quando in un anno vanno viene un colpo solo Mandzukic prima, poi va via Matuidi, poi ragazzi va via anche Khedira a gennaio, e mica vanno via tre giocatori qualunque, sono tre pilastri del ciclo allegriano che se ne vanno, e non è semplice. Poi sono d'accordo con te su Emre Can. Allora, secondo me hanno lasciato la Juventus tutti e tre in circostanze diverse e tutto, ma perché cito Emre Can? Perché Emre Can è il sinonimo legato al fatto che lo scorso anno progettualmente si è perso un anno, perché si è scelto l'allenatore sbagliato. Si è perso progettualmente un anno e adesso siamo qui, punto a capo. Emre Can ci sarebbe servito come quest'anno? Voglio anche sapere la vostra. Facciamo questo filo diretto al 340 54 25 34, ma sono d'accordissimo con voi per quanto riguarda Emre Can. Così come è stato un errore tenersi il fardone legato a Gonzalo Higuaín. E poi su Ken, non facciamo il pacco completo Ken Coman, no, perché di solito voi li accostate. Un discorso è Ken, che ci sarebbe servito, l'altro è Coman, ragazzi, che secondo me è un oggetto misterioso ed è un giocatore ibrido. Comunque, secondo me è arrabbiata, Francesco, secondo me è arrabbiata, la saluto con grande affetto, ce l'ho in collegamento. Milena Trecarichi, Milena, ci sei?
Ciao Luca.
Come sei arrabbiata? Com'è il milenatometro? Com'è? Perché l'ultima volta eri molto arrabbiata.
Guarda, dopo la partita di Champions ero arrabbiata.
Ecco.
Nei giorni seguenti delusa, adesso indifferente.
Adesso indifferente. La delusione indifferente rispetto al proprio innamorato, e stiamo parlando della Juventus, se sia chiaro. Senti, la tua formazione, come giochiamo secondo te alle 18? Perché ci stiamo un po' avvicinando qua con i nostri ascoltatori.
Ma guarda, ho letto che forse Chiellini partirà probabilmente titolare.
Sì.
Spero e auspico la titolarità di De Ligt, perché se dobbiamo parlare di nuovo progetto, di sliding doors, De Ligt deve essere uno dei pilastri e dei titolarissimi, quindi la sua titolarità non deve essere messa mai in discussione. Poi, non lo so, dipende anche dalle condizioni di Quadrado, che mercoledì ha giocato un po' acciaccato. si parlava di un indurimento, bisogna vedere come sta. Se sta bene penso giochi lui a destra, e a sinistra secondo me giocherà Danilo.
Ah, quindi sì, Alexandro out in buone parole. Mi va
a pensionare Alexandro. Ma più che altro per una questione magari di far rifiatare.
Anche di rendimento, dai, conosco i tuoi gusti, conosco i tuoi gusti. Mi sì, puoi dire che cosa ne pensi da Alexandro?
Preferisco Danilo, quest'anno sta facendo un'ottima stagione, quindi poi ti offre anche più soluzioni tattiche anche all'interno della stessa partita, quindi la titolarità di Danilo me l'aspetto. Quadrado, come abbiamo visto, è un nostro pilastro e per il gioco della Juve è diventato fin troppo fondamentale, perché il giocatore a cui si appoggiano gli altri quando davanti non sanno cosa fare col pallone. Poi a centrocampo, vabbè, non c'è tantissima scelta, visto che Bentancur, Ramsey sono out, quindi mi aspetto Rabiot. E poi uno tra Arthur e McKennie, anche lui è un po' acciaccato, bisogna vedere Arthur come sta.
E anche lui, Milena, anche lui, perché
appunto,
insomma,
avendo giocato una partita intera dopo 3 mesi, bisognerà vedere come sta, quindi uno dei due di fianco a Rabiot. E poi davanti io mi aspetto Morata, Ronaldo. Le ultime indiscrezioni parlano di Kulusevski, Ronaldo.
Ma senti, Milena, posso chiederti una cosa riguardo? Io ho questa crociata, chiedo anche ai nostri ascoltatori che cosa ne pensano di nuovo al 340 54 25 324. Ma visto che Ronaldo, insomma, è un giocatore che ha cambiato le proprie caratteristiche, perché non provare veramente a supportarlo con due giocatori che la profondità la sanno attaccare, come in attacco intendo, come Morata e come Chiesa? Se proprio Ronaldo deve giocarle tutte per forza, perché non provare questa formula secondo te?
Guarda, questo è anche un po' il mio cavallo di battaglia. Io una cosa che imputo a Pirlo è la sua testardaggine nel voler fare questo 4-4-2 ibrido. Io non so cosa voglia fare Ronaldo, ma la mia crociata sarebbe un 4-3-3 con Ronaldo addirittura punta centrale e con ai suoi lati Chiesa e magari anche Kulusevski. Oppure è anche Morata. Purtroppo Ronaldo non vuol fare la prima punta fissa.
È perché non la vuole fare, Milena, dai, diciamo le cose come stanno. Non la vuole fare, quindi si è prostrati,
ragazzi,
in questa sua esigenza.
Hanno provato 3 allenatori comunque a convincerlo e comunque non ci sono riusciti. Lui purtroppo vuole continuare a svariare su tutto il fronte offensivo e quindi l'unico compromesso per poter reggere un Ronaldo che naturalmente in fase di non possesso non ti dà nulla, diventa questo 4-4-2 ibrido, adattando però molti calciatori che non si trovano a proprio agio, uno fra tutti appunto lo stesso Kulusevski.
Sì.
Infatti a fine anno secondo me
so dove vuoi arrivare,
da quello che deciderà di fare Ronaldo.
Senti, a proposito di fine anno, ti colpisce, insomma, noi adesso ci smarchiamo un po' dalla partita contro il Cagliari, poi leggo tanti messaggi che sono rivolti anche a te,
non
carissima
Milena,
non sarà
semplice questa partita comunque,
e adesso ne parliamo. Ma ti stupisce che non si sia ancora parlato del rinnovo di Paratici? Perché anche John Elkan, l'altra sera, porta a porta, ha detto sarà... non ha fatto nomi espliciti, ha detto sarà...
Guarda,
una prossima stagione caratterizzata da cambiamenti.
Proprio l'altra sera scrissi un tweet in cui dissi proprio questo.
Con il like di Dybala?
La prossima stagione della Juve, chi è che la sta programmando?
Sì.
Cioè, gli uomini mercato, con chi stanno trattando? Stanno trattando con Paratici? E allora perché Paratici ancora non rinnova? Anche quest'altra situazione di avere il DS in scadenza crea veramente molta confusione e molta ambiguità. Purtroppo in questo momento la Juve, secondo me, sì, noi parliamo, ci focalizziamo solo sul campo, però regna, a mio avviso, molta confusione anche a livello societario nel nostro attuale management. Dobbiamo essere sinceri e dirlo.
Sono d'accordo con te.
Non ci sono le idee chiare.
Sono d'accordo con te, vedremo appunto se ci sarà eventualmente una svolta. Certo è, Milena, che la percezione, adesso qua non è che tagliamo testa a nessuno, la percezione è che Paratici negli ultimi 2 anni qualche errore di troppo l'abbia commesso. La percezione è questa,
sì,
dai, perché la rosa non si può dire che è completa.
Quando si parla, fra virgolette, di fallimento, no? Noi ci focalizziamo ogni anno comunque il capro espiatorio è sempre stato l'allenatore, no?
Ecco.
Prima era colpa di Allegri, poi era colpa di Sarri, adesso è colpa di Pirlo e ora adesso anche colpa di Ronaldo. Ho letto in questi giorni, vabbè, sui social ho letto un po' di tutto. A mio avviso le colpe principali restano appunto in società, sia in alcune scelte fatte comunque anche dal presidente, sia in alcune scelte fatte da Paratici e Nedved, perché a mio avviso c'è stata un po' troppa superficialità in alcune scelte. La stagione si sapeva fosse particolarmente dura, con partite che si disputavano ogni tre giorni e tutto, quindi magari la scommessa Pirlo poteva essere rimandata, come scrissi in un mio pezzo, in tempi più floridi, più sereni e più felici. Se l'allenatore doveva essere cambiato per forza perché c'erano dei problemi ambientali e con lo spogliatoio, magari la scelta doveva e poteva ricadere, in previsione di una stagione dura, in un allenatore più esperto. Questo è un mio parere. Poi anche per quanto riguarda l'allestimento della rosa c'è stato un po' di superficialità.
Attenzione, attenzione, qua ti volevo, perché so perfettamente che cosa vuoi dire. Prego, prego, vai.
Perché
ti leggo, ti leggo.
Noi sono 2-3 anni che abbiamo soltanto un centravanti rosa. Prima era solo Higuain, adesso solo Morata. Abbiamo solo un terzino sinistro. Sono due anni che abbiamo soltanto Alessandro, e poi Pirlo è stato costretto a promuovere, fra virgolette, Frabotta, ma comunque il terzino sinistro rimane sempre soltanto uno. Frabotta è stata una pezza messa da Pirlo. Poi anche a centrocampo, purtroppo, è stato un centrocampo mal assortito. Singolarmente io non metto in dubbio che siano dei buoni giocatori, perché adesso non è che sono proprio delle pippe. Semplicemente
attenzione,
il centrocampo
mi piace,
è mal assortito.
Mi piace
avviso.
Quando entri a gamba tesa, cara Milena. No,
sì,
però hai assolutamente ragione.
Perché Arthur è un palleggiatore, è uno dei migliori palleggiatori, una mezzala di possesso, però non verticalizza mai. Quindi al lato d'Arthur magari servirebbe un centrocampista in grado di verticalizzare.
Certo.
Poi magari servirebbe un incursore. Abbiamo visto che lo fa McKennie, però McKennie naturalmente non può giocarle tutte. Il problema è che di ognuno dei centrocampisti non abbiamo un sostituto naturale. Il sostituto di Arthur in rosa non c'è, l'incursore al posto di McKennie non c'è, perché Ramsey, ahimè, non lo considero più, perché è più fuori che dentro, dobbiamo essere onesti. È un po' il discorso che facevamo su Douglas Costa. Sì, ok, il giocatore tecnicamente non si discute,
certo.
Pirlo dice che serve a farci giocare meglio, ma non può fare una partita sì e 6, 7, 8 partite no.
Certo, certo, senti Milena, allora scusami se ti interrompo su Ramsey, perché
sì,
secondo
sì.
me bisogna anche toccare un temino non da poco. Tu mi hai detto la partita di oggi non sarà semplice contro il Cagliari, ma dal tuo punto di vista quali insidie deve temere concretamente la Juve?
Non ho sentito la domanda.
No, ti dico, quali insidie deve temere la Juventus contro il Cagliari? Quali sono i maggiori pericoli che
Guarda,
possono derivare?
Il Cagliari, da quando ha cambiato appunto allenatore, tra l'altro nel famoso Toto Esonero,
l'avevi azzeccato.
Anche quello di Francesco, mi dispiace per lui, però da quando hanno preso Semplici, il Cagliari comunque ha ritrovato equilibrio, che era un po' quello che mancava con Di Francesco. Alla fine il Cagliari adesso con il nuovo allenatore tatticamente è abbastanza ordinato, non fa nulla di trascendentale, però a livello tattico l'allenatore sa disporli.
Joao Pedro secondo me è l'insidia principale, Milena. Joao Pedro. Joao Pedro secondo me è l'insidia principale.
Sì, sì, ma poi in generale anche è tutto un discorso mentale di fiducia, perché adesso noi ci soffermiamo soltanto da un punto di vista tattico, però il Cagliari è in fiducia perché viene da 2 vittorie e un pari. La Juve viene da una vera e propria mazzata, perché psicologicamente, l'ha fatto capire anche Pirlo, è stata una bella mazzata per il morale della squadra, l'uscita dalla Champions, e quindi non sarà facile, sarà secondo me uno snodo cruciale per il proseguo del campionato, perché questa Juve io, al di là di alcune lacune tecnico-tattiche, non la vedo mentalmente forte, in grado di reagire come erano le squadre le precedenti. Ecco, questa squadra mi sembra abbastanza fragile, quindi un risultato negativo oggi
non so cosa potrebbe comportare, ecco. Quindi serve fare risultato pieno, bottino pieno, sia per la classifica, ma soprattutto per ritrovare, a mio avviso, energie mentali per finire bene il campionato e poi appunto disputare la Coppa Italia, la finale di Coppa Italia.
Sono d'accordo con te. Ragazzi, mi raccomando, svisceratemi anche il vostro primo marcatore oggi. Siamo fiduciosi al 340 54 25 324. Milena, io ti saluto, non ti faccio fare la schedina perché l'ultima volta non è andata bene, eh. Insomma, tu parito,
no,
tesoneri.
Dai, l'ultima volta solo un risultato non ho
peccato. E vabbè, allora facciamo una cosa. Ci credi nel colpaccio del Torino contro l'Inter? Dipende
no.
Tutto da... Come no? E dai. Un po' di adrenalina ai nostri ascoltatori. Ma come, me li spegni così? Niente,
no,
quindi.
No, assolutamente. Non è questa la partita in cui l'Inter, a mio avviso, può perdere.
Però prima o poi dovranno perderne una, se no siamo messi veramente male, Milena, qui. Non ci nascondiamo.
Lo so, ma non è proprio il Torino in queste condizioni, perché tra l'altro ha recuperato da poco Belotti, che ha avuto il Covid, ha avuto mezza squadra fuori e tutto. Quindi non vedo come possa essere il Torino una partita.
Vabbè, Milan-Napoli invece, Milan-Napoli, che anche questa non è facilissima.
Milan-Napoli, il Milan sì, è vero che ha fatto la trasferta a Manchester, però quel buon risultato secondo me gli ha dato un'iniezione di fiducia.
Caspita,
guarda,
bro.
Per me, io qui devo giocarmi la doppia,
1x, vabbè, le altre non te le faccio neanche pronosticare perché insomma, Parma-Roma, vabbè, lasciamo perdere. Milena, t'abbraccio, ci rivediamo.
Grazie,
prossimamente,
Luca.
Prossimamente in live anche su Juventus ormai. Ciao Milena, è stato un piacerissimo ragazzi avere Milena tra i carichi, purtroppo non ha fiducia, noi dobbiamo avercela ragazzi perché più che mai dobbiamo anche guardare i risultati degli altri. Si stanno scatenando i nostri ascoltatori, tripletta di Ronaldo finalmente dopo due settimane, c'è chi capisce di calcio, idea, perché la tre carichi dopo di esse al posto di Paratici, Nazareno, lo so ragazzi, la nostra Milena è davvero brava, sarebbe anche bello volesse apparire in video, ma a volte sì, a volte no. Però insomma, rispettiamo la nostra Milena. Si torna ad Albano Laziale. La Juve deve temere la sua testa lasciata negli spogliatoi in quasi tutte le partite, dice Lorenzo. Soprattutto nei secondi tempi. A volte facciamo un po' par condicio, no? A volte i primi tempi, a volte nei secondi. Ma per forza, se regaliamo un tempo agli avversari, alla fine usciamo dalla Champions, come è successo col Porto. Per forza, cioè, se non ce la giochiamo ad armi pari e non giochiamo la partita per due tempi, questi sono i risultati. Enzo da Freiburg. Allora, me la gioco questa. Germania, Austria, secondo me Germania, amico mio Enzo, smentiscimi. Sul terzino sinistro è da tanto tempo che se ne parla, mi domando, perché hanno venduto Spinazzola? E infatti questo è uno degli errori di Paratici, ragazzi. Spinazzola, Pellegrini, due errori consecutivi, quindi è recidivo sotto quell'aspetto. E in attacco, ragazzi, per me a gennaio dovevamo prendere, o facevamo lo scambietto, o facevamo Kulusevski-Muriel, oppure prendevamo Messias, ma serviva un centravanti pratico, un'alternativa a Morata, perché con Kulusevski, ragazzi, abbiamo perso un mese. Perché Pirlo si ostinava a non schierare Chiesa davanti nel 4-3-3. Voglio sapere la vostra. Scatenatevi anche col primo marcatore al 340 54 25 324. L'ho azzeccato, Enzo. Mi ha anticipato il mitico Francesco Calabro. E in Germania. Freiburg. Ho fatto un po' anche il tedesco. Purtroppo Freiburg. Non sono bravo a fare la pronuncia tedesca. Perdonatemi, ragazzi. Non parlo portoghese perché sono passate delle brutte notti, diciamo, all'Allianz Stadium. Avevo vicino un telecronista portoghese che veramente me l'ha cantata e suonata, quindi insomma non voglio riecheggiare la mia pronuncia portoghese estera, però abbiamo anche tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Francesco li andiamo ad ascoltare, prego.
Porta Cetni, Quattrato, Chiellini, Delitto, Danilo, Atto, McKennie.
Ma
secondo me neanche questa è la parte. Penatetti.
Cos'è la lista dell'odio? Non ho capito. Le hai citati tutti.
Kulusevski, Morata e Chiesa in attacco.
Beh, questa è la formazione del nostro amico, ragazzi, un pochino ansimante, dai, un po' di entusiasmo. Alle 18 si gioca, c'è Giulio Borletto con Fabio Elena, seguiremo tutta quanta la partita insieme. Un po' di carica, ragazzi, un po' di carica, questo non è lo spirito per affrontare il Cagliari. Spero che la Juventus non stia come te, amico mio. Ascoltiamo un altro vocale,
ciao,
Francesco.
Luca, è Donato dalla Big Family.
Ma ciao Donato!
Io credo che senza Ronaldo quest'anno saremmo stati settimi o ottavi, addirittura... Non so nemmeno se avremmo avuto la speranza noi stessi di qualificarci giocando contro il Porto, e se saremmo arrivati primi in quel raggruppamento, in quel girone. Ronaldo secondo me deve giocare anche oggi se sta bene, e se no è un chiaro, chiaro messaggio a noi tifosi: la Juve ha già abdicato sulla rincorsa scudetto, sulla rincorsa che qualcuno ancora spera, sulla fiammella che di speranze che abbiamo ancora vivo.
Secondo me, Donato, siete più alcuni, qualcuno di voi, non tu nello specifico, ma qualcuno di voi ad aver abdicato, più che la Juventus. Comunque, io lo dico, se Cristiano Ronaldo non è in condizione, non c'è nulla di male, si può mettere in panchina, si può mettere in panchina. Nel frattempo il Bologna ha battuto la Sampdoria, vittoria dell'ex Sinisa Mihajlovic, tra l'altro appunto tra i gol c'è anche quello di Barrow. Pensate che io ho visto il suo esordio al Philadelphia in un Torino-Atalanta primavera del 2017, giocatore straordinario. Ecco, Barrow poteva essere un prospetto che ci poteva far comodo alla Juve per sei mesi, una punta di riserva alternativa a Morata, perché se Morata aveva il raffreddore o peggio il virus che ha subito, questo virus qui, avevamo perlomeno un'alternativa di ruolo, cosa che non è accaduta. Quindi ci serve, come vedo tanti messaggi così in fila, amico mio, mettimi, accorpamene in uno, non so chi mi sta scrivendo, firmati, perché ma hai fatto tutta la formazione, accorpalo in uno così riesco a starti dietro. Vedo che hai messo tre nomi in fila: Chiellini, Chiellini, Danilo e De Ligt, Morata, Chiesa, Ronaldo, Arthur, McKennie, Rabiot. Morata, Chiesa, Ronaldo, ragazzi, è quello che vi ho proposto io. Ma sapete come? Morata defilato sulla destra, non Morata punta, Ronaldo punta, così può giocare anche più partite, con Morata e Chiesa sugli esterni a supporto che attaccano la profondità con gamba, velocità e rapidità. Secondo me ci serve questo. Ditemi che cosa ne pensate sulla mia proposta. Che bello, Enzo arriva un po' in ritardo, i nostri tecnici ti hanno bruciato sul tempo, Francesco ti ha bruciato sul tempo, dice sono arrivato dalla Germania, no, scrive sono Enzo dal... purtroppo ti abbiamo bruciato sul tempo, siamo stati più veloci noi. Poi leggiamo questo altro messaggio: ciao Luca, senza CR7 staremmo nella seconda colonna. Poi volevo chiederti che cosa ne pensi del rinvio Juve-Napoli. Fate bravi, mi raccomando. Juve-Napoli, a noi può andare bene, magari torna anche Dybala. Allora, io sono tra quei juventini che invece pensano che si doveva giocare il 17, perché dobbiamo porre un punto fine a questa cosa oscena che è successa sportivamente parlando. A livello internazionale l'immagine del calcio italiano ci ha rimesso, ma non l'altro giorno quando c'è stato questo ennesimo rinvio, il 4 di ottobre, perché se c'era un protocollo e c'erano delle regole, bisognava rispettare quel protocollo. Il Napoli non si è presentato, era 3-0 a tavolino, punto e basta. Invece noi abbiamo accettato in maniera tacente, perché così è stato, abbiamo accettato che il CONI, insomma, facesse sì che questa partita fosse ricalendarizzata e si rigiocasse. Non è stato rispettato il protocollo e poi abbiamo visto quali sono stati poi i rischi che ne sono derivati. Lazio-Torino lo stesso copione. E siccome il Covid è imprevedibile, adesso ci sono 1500 varianti, e voglio vedere quante altre volte ricapita. Ogni volta cos'è? La stessa tarantella? Ogni volta la squadra non si presenta, l'altra si presenta, 3-0, e poi si va al CONI, e poi c'è il tribunale di garanzia. Ogni volta facciamo questa tarantella? Secondo me la colpa è tutta del Napoli. Io sono tra gli juventini che invece la vogliono giocare il prima possibile questa partita, a prescindere dal risultato, non mi interessa. Dobbiamo porre un punto fine, non possiamo più parlare di questa storia, io non ce la faccio veramente più. Poi, se c'è Dybala, se c'è quell'altro giocatore, non mi interessa. Io la voglio disputare a prescindere, perché non possiamo assolutamente più trascinarci dietro questa storia. Si giocherà il 7 aprile, una partita del girone d'andata che si doveva giocare il 4 d'ottobre. Cioè, fate il conto dei mesi, non possiamo trascinarcela avanti così. Io capisco la rabbia di tanti tifosi a riguardo. Io l'avrei giocata il 17 di marzo, anche oggi l'avrei giocata. Basta che ci togliamo questo brutto fardello e il Napoli non lo incontriamo più. Spesso quando lo incontriamo, dico, anche in partite che contano, qualche volta capita che vinciamo, è tipo la Supercoppa che abbiamo alzato al cielo, che qualche juventino si è dimenticato. Francesco, ascoltiamo un altro bel vocale, va?
Ciao Radio Bianconera, stiamo sentendo qua le vostre conversazioni, sì? E ci stavamo chiedendo, io e mio babbo, ma se a fine stagione insieme a Paratici se ne andasse via Ronaldo e prendessimo con i soldi anche 80 milioni, cioè tanto è svalutato ormai, prendessimo Morata e una punta fatta bene e andare a prendere un altro centrocampista di livello, secondo voi la Champions si potrebbe fare l'anno prossimo oppure no?
Ragazzi, non ci nascondiamo, dovevamo prendere Haaland a proposito di colpe di paratici. Haaland e Hakimi, 40 milioni ciascuno, prima della pandemia, quello era un investimento da fare, abbiamo sbagliato. Non entro nel merito rispetto a quanto potresti vendere Ronaldo, io dico solamente che sarà complicato cederlo anche alle cifre di cui hai parlato tu. A meno che Mendes non gli trova un club, si parlava di questa ipotesi Real Madrid, alla quale io onestamente non credo, questo grande ritorno. Mendes, non trovi un club che sia disposto a sborsare davvero tanti soldi. Il mio primo marcatore del giorno, Chiesa, Dejan e Ronaldo, cioè 0-3, è per amico mio, innanzitutto firmati, e poi punto 2 non vale perché te ne sei giocati 3, io ne voglio sapere 1, scrivetemi chi segna, nome, cognome, anzi cognome no, magari nome, soprannome, quello che è, e anche la città o la nazione. Paratici Nedve non azzeccano uno al vecchio Moggi con metà soldi, avrebbe vinto molto. Questa è la Juventus della mia infanzia, ragazzi, quando mi parlate della Juve di Moggi era la Juve della mia infanzia. Io ho ancora veramente tutto il bullismo che ho subito alle medie, alle elementari, della Juve che rubava. Io non ce la faccio veramente più. Non ce la faccio veramente più a pensare a quello che ci hanno tolto. Io ho cercato di andare oltre, una ferita apertissima. Avete presente quando avete una grande delusione? Ecco, per me è quello. Comunque sono d'accordo con te per quanto riguarda quello che ha dimostrato Moggi rispetto a quello che ha dimostrato Paratici. Mi sembrano due pianeti distinti, anche a livello di calciatori scoperti. Comunque ragazzi, banda alle ciance, saluto il pubblico di Boom Channel, continuate a seguirci su radiobianconera.com o scaricando la nostra app, mi raccomando, vi aspetto tra poco al 340 54 25 34, dovete scatenarvi i vostri pronostici e i vostri marcatori. Ora le ultimissime dal mondo dello sport.
Domenica Sport.
E ci risiamo ragazzi, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallero fino alle 15, avete scaricato l'app, bravissimi. Se qualcuno ha scaricato l'app me lo scriva, lo chiamo subito. Francesco, se qualcuno dice ho scaricato l'app, grazie al tuo appello, lo chiamiamo subito e lo abbracciamo con mito. Allora, Lorenzo mi dice Bernardeschi primo marcatore, potrebbe giocare titolare, in effetti vedremo, gol che a Bernardeschi manca da un po' nell'effettivo, però sono d'accordo, secondo me è un giocatore che io contro il Porto avrei schierato dal primo, vi dico la verità, infatti nella mia totoformazione l'avevo ipotizzato, così non è stato, però l'avrei fatto giocare. Abbiamo anche tantissimi vocali, fatemi anche sapere che cosa ne pensate sulla vicenda rinvio Juve-Napoli. Io ve l'ho detto, l'avrei rigiocata, mi raccomando, fate i bravi nei perimetri del trasmettibile, 30-40 secondi di vocale. Francesca, andiamo ad ascoltare un po'.
A proposito di Ramsey, che è una vita che dico che è un calciatore quasi inutile nella Juve,
sì.
Andate a vedere per curiosità i primi tempi più brutti e vedete chi giocava, sì. Puntualmente come viene sostituito la Juve migliora, andate a guardare per curiosità.
Questo è il tuo parere, amico mio. Altro vocale, Francesco.
Buongiorno.
Ciao.
Sono Liborio dalla provincia di Firenze, di Fucecchio. Volevo dire, ho sentito voci di popolo, io parlo di calcio mercato, che Coman non sta rinnovando col Bayern Monaco. Io, Juventus, un pensierino io lo rifarei.
Ma perché? Ma perché, ragazzi? Io lo capisco, Coman ha segnato in finale di Champions. La Serie A non è il suo campionato, dai. Non è che era acerbo all'epoca, la Serie A non è il suo campionato. Io lo capisco, Ken, Coman, pacchetto completo, l'ho detto prima. Ken è una cosa e secondo me l'avremmo dovuto tenere. Coman, secondo me, è un giocatore veramente tatticamente complicato da collocare nel campionato italiano. Almeno a mio parere. Smentitemi se non la pensate come me. Sentiamo un altro bel vocale, Francesco.
Magari, teniamolo per fine campionato, che può servire.
Chi?
A 3 punti dall'Inter, scontro diretto, vinciamo, poi ma vinci con scudetto con i 3 punti del Napoli.
E vedremo ragazzi, per lo scudetto è finita, si dice alla fine, io lo so, il distacco è ampio, però già col Cagliari per me, se riuscissimo a... perché la Juve le può vincere tutte, dai, diciamo le cose come stanno, la rosa della Juve non è attrezzata per poter vincerle tutte? Ditemi la verità, io vi dico di sì, poi, alla fine della fiera vinceranno gli altri, ve lo dico da settimane, complimenti agli altri, evviva gli altri, non so che... però... insomma, andare a dire che la rosa della Juventus non è attrezzata, dai, secondo me non si è onesti intellettualmente. E io, finché la matematica non ci condanna, ci credo. Nessuno si permetta di pronunciare la parola, non c'è più speranza. Bravo, amico mio, così mi piaci. Speranza inteso come aggettivo, non come il ministro, che qualcuno di voi so che è arrabbiato. Noi siamo quelli di fino alla fine, e non fino alla vittoria. Sarà difficile, ma finché la matematica ci dà speranze, noi sputeremo sangue per rincorrere la vittoria. Noi siamo la Juventus, lo dice Loris del gruppo Facebook Juventus Unico Grande Amore. Ma siccome tra poco c'è Juve Cagliari, anzi Cagliari Juve, ogni volta mettiamo sempre la Juve prima, io ho bisogno di te. Zio Daff, Antonio della Big Family, ci sei?
Ciao Luca, buongiorno a tutti.
Oggi non mi saluta allora. Cristiano col clacson? Oggi non mi saluta Cristiano, no.
Allora Luca, sei un po' indietro perché io Cristiano gli sono grato, ma l'ho battezzato Federico adesso perché incarna lo spirito della Juventus.
Attenzione, so dove vuoi arrivare, attenzione, quindi hai battezzato sì. Così. Senti.
No, non ho scaricato il re, attenzione, io non sono, anzi io ringrazio il presidente Andrea che ci ha dato questo onore di portarci il più grande giocatore della storia nella vita.
Senti, zio Daff, tu fai parte di questo gruppo Facebook, la Big Family di Unione Juventina. Dimmi la verità, com'erano gli umori dopo il Porto? Voi che siete i senatori, tu e gli altri tuoi compagni,
allora,
come avete dovuto...
Prima che ti dico degli umori, mi preme dire una cosa.
Vai.
Noi e tutta la Big Family di Unione Juventina vogliamo fare gli auguri a Ciccio Bonci, che sta passando... E che lui c'ha la scorza dura, ne viene fuori. Dai.
Abbracciamo Ciccio Bonci, ragazzi. Abbracciamolo, mi unisco anch'io.
Ok, no, gli umori, come posso dire, erano incandescenti.
Incandescenti. Ma zio Daffi, io ho bisogno di te su una cosa. Perché qui ti voglio, certo. No? Senti, sappiamo che quando i momenti sono duri, ci aspettiamo una svolta. Secondo te quale potrebbe essere la svolta tattica? Perché so che tu ti intendi anche di tattica, per carità, c'è Danilo il tattico. Però la svolta da un punto di vista tattico che può fare la Juve adesso come adesso per poter invertire proprio la rotta.
Ma io penso che ci siamo un po' intestarditi con Artur, poi abbiamo provato anche altri giocatori lì in mezzo, ma siccome quest'anno tra infortuni, Covid e tutto il resto non potevamo girare la squadra, io e con Dybala soprattutto, perché qualcuno si ricorda, Dybala è il miglior giocatore della Serie A dell'anno scorso, per non parlare capocannoniere degli ultimi 4 anni. E io penso invece che dovevamo giocare già subito con Chiesa a destra, perché quello è il suo ruolo originale, cioè dove fa Stacelli.
Aspetta che ti sento Morata. Un po' basso, Antonio, ti sento un po' basso, magari mettiti in un punto dove... Mi senti bene tu?
Sì, adesso ti sento bene. Io
perfetto.
Penso che dovevamo partire vai. Senza fare tanti esperimenti,
sì.
Già subito con Chiesa a destra, Morata centrale, Ronaldo a sinistra. E poi fare un centrocampo da corazzieri tipo Rabiot, Betancourt, senza andare a cercare tanti figli per la testa, perché tra Artur, Fagioli ancora non è pronto e il modo di giocare che abbiamo non è ancora fluido, come lo diceva Pirlo all'inizio dell'anno, tenersi un po' più stretti perché poi davanti la risolvono sempre. Diciamo alla Allegri, quello che è stata sempre la Juve, concreta, cinica, portare a casa il risultato, sporco, brutto e cattivo. Come siamo noi.
Certo.
Siamo quelli.
Certo, sono d'accordo con te. Senti Antonio, ti chiedo ancora, perché sono curioso di sapere la tua riguardo. Per quanto riguarda questa famigerata corsa al scudetto, ci sono tanti tifosi della Juventus che veramente fanno questa resa incondizionata nei confronti dell'Inter. Tu ci credi ancora? Dimmi la verità. Tu che hai vissuto il 5 maggio,
no, io
dai.
Ci credo per il semplice motivo, ma non perché ci crede lo zio Daff della Divizia. Qua qualcuno si scorda, poi io ci credo perché è la storia della Juve che ci ho. La Juve non ha mollato mai, abbiamo vinto degli scudetti noi all'ultima giornata a un punto dal Torino, il 5 maggio qualcuno se l'è scordato, ma anche lo scudetto di 3 anni fa contro il Napoli,
ecco,
qualcuno se l'è
bravo,
scordato che noi
bravo.
Stavamo passando un periodo strano alla quale al Napoli gli bastava quella vittoria che poi loro, gli scuse sono pieni, ma se noi non andavamo a Milano a vincere, col cavolo che riuscivamo a vincere lo scudetto.
E quindi, senti Antonio, voglio sapere dal tuo punto di vista.
Essere fiducioso. È la storia della Juve.
Dimmi. Senti, no, ma e voglio chiederti dal tuo punto di vista, proprio nello specifico, lo riconfermeresti Pirlo? Secondo te ha delle colpe rispetto a quello che è successo? Sei soddisfatto di come ha lavorato fino adesso?
Guarda, allora, a livello sentimentale io lo confermerei Pirlo e anche a livello di come la Juventus ha programmato.
Ok.
Però se tu mi fai una domanda... Quella che c'è stata allora storica, Ancelotti o Lippi, te lo ricordi?
Sì.
È tornato Lippi, non è perché noi non volevamo Ancelotti, quelli che insultano Ancelotti sono un altro tipo di categoria.
Attenzione!
Ha fatto bene il suo dovere.
Beh,
quindi
sì, insomma, dai. Vabbè.
Se c'è un ritorno sentimentale all'Allegri, io forse lo sforzo lo farei, ma non per Pirlo. La Juve non si può permettere di fare degli esperimenti. Dico solamente se sono sintesi, sono pratico. Se Pirlo cresce subito, tutta la vita più. Se Pirlo rimane stagnato, è giusto tornare a puntare con Allegri.
Va bene, vedremo, vedremo. Grazie allo zio Daff, Antonio della Big Family di Unione Juventine. Iscrivetevi a questo gruppo Facebook straordinario.
Ciao Luca, ciao.
E ti ringraziamo, abbracciamo Antonio della Big Family. Vedo tantissimi messaggi, ragazzi, svisceratemi il vostro primo marcatore. Lorenzo, Fagioli se gioca, quindi cambi. Da Bernardeschi mi passi a Fagioli. Poi, no, non è attrezzata la Juve per lo scudetto. Ed è lei stessa, purtroppo, a dare ragione al mio pensiero. Perché oltre ai giocatori, bisogna anche volerle vincere le partite. Ma come siete catastrofisti, amici miei. E poi, va bene essere ottimisti, ma la Juve quest'anno, attenzione, non ha mai vinto più di 3 partite consecutive. Quindi che cosa ti farà pensare? Pensare che adesso le può vincere tutte? Il DNA Juve, ragazzi, il DNA Juve. E leggendo il post di Ronaldo, secondo me è emblematico il fatto che i campioni feriti vogliono risollevarsi. Questo a prescindere da qualsiasi questione tattica, quello che volete, possiamo incapponirci, ma è una questione d'orgoglio. Una questione d'orgoglio che secondo me riguarda anche proprio in toto l'ambiente Juventus e anche la dirigenza. Allora, io però non vi sento sulla mia ipotesi, ragazzi, non vi siete espressi, io vi devo ammonire, io vi ho chiesto che cosa ne pensate di questo tridente, di questo possibile tridente, Chiesa davanti, con Ronaldo e Morata, ma non con Morata punta, con Morata a destra e Ronaldo falso 9, secondo me questa è la svolta, io voglio svolte, soluzioni ai problemi, ragazzi, perché a parlare e sproloquiare dei problemi siamo bravi tutti, però soluzioni secondo me sono più che fattibili. Poi io oggi, ragazzi, non farei giocare Arthur, io giocarei con McKennie e con Rabiot, ve l'ho detto, alternativamente McKennie Fagioli sarebbe bello, sarebbe un azzardo, però io non la giocarei con Arthur, che la giocate praticamente tutte. A destra purtroppo, e dico purtroppo, spremeremo ulteriormente Federico Chiesa, che secondo me dovrebbe giocare in attacco, torno a ripeterlo, però insomma, a quanto pare, secondo le ultime di formazione, lo dovremmo rispremere. Sulla sinistra vedremo con Federico Bernardeschi. C'è un altro tema sul quale vi voglio interrogare, perché secondo me vale la pena approfondirlo, questi infortuni muscolari. Ma è possibile che quest'anno abbiamo di nuovo gli stessi infortuni muscolari degli altri anni, ragazzi? Ma è possibile che siamo sempre punta a capo? Cioè, a me questo colpisce. Io credevo avessimo invertito la tendenza sotto questo aspetto. Ditemi la vostra al 340 54 25 324. Ci avviciniamo a Cagliari Juventus con uno che conosce molto bene entrambe le due piazze, Alberto Marchetti. Alberto, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te Luca, come va?
Ormai ti ho detto buongiorno, però è buon pomeriggio, sai, no? Qua si va in onda che è più o meno mezzogiorno, poi si va nel pomeriggio, quindi... Comunque non ti sei appena svegliato, chiariamo questo aspetto, che Alberto è un grande lavoratore. Senti Alberto, che partita ti aspetti tra poco, alle 18?
Vabbè, c'ho una bella partita.
Una bella partita e quali insidie potrebbero...
Non noiose.
Non noiose. Quali insidie potrebbero esserci per la Juve?
Com'è?
Quali insidie potrebbero esserci per la Juve? Quali pericoli?
Ma dipende dipende dal Cagliari sotto gamba, naturalmente, la prima cosa. Però non penso.
E vedremo.
Penso che vorranno riscattarci un pochettino,
certo,
dopo la sconfitta in Champions.
Certo, sono d'accordo con te. Ne hai vissute tante, calcisticamente parlando. Dopo una botta del genere, come si reagisce di solito?
Ma di solito si dice che bisogna stare attenti al leone ferito. Però, sai, c'è chi reagisce e chi no. Non si sa, dipende dalle caratteristiche caratteriali dei giocatori che ha la Juventus quest'anno.
Certo, bisognerà vedere, tra le altre
perché
cose
sono un po', che sono un po' diversi da quelli degli anni passati, ecco.
E in che senso, appunto? Spiegami un po'.
Nel senso che non potrebbero avere, diciamo, quelle caratteristiche di voler reagire, di poter pensare a recuperare punti in campionato, ecco. Certo, un obiettivo minimo se lo devono avere, quello di non perdere il quarto posto per la Champions.
È molto interessante quello che tu dici.
Sono insidiati anche da altre squadre,
Quindi discorso scudetto secondo te è proprio irraggiungibile per la Juventus, ormai è finita?
Ma, secondo me sì, io penso che l'Inter vinca lo scudetto.
Vedremo.
Vediamo oggi magari, perché anche Torchi non ha una partita facile nemmeno loro, a Torino, che lottano un po' per retrocedere il Torino, anche se hanno due gare in meno, però non si sa mai.
Vedremo Alberto, è finita, comunque vedremo. Si dice sempre alla fine. E ti chiedo nello specifico, Cristiano Ronaldo secondo te è giunto alla fine della sua esperienza con la Juventus?
No, secondo me, io voglio dire una cosa, Cristiano Ronaldo
nonostante tutto è già arrivato a 27 gol in campionato nell'anno, diciamo, fra Coppa e campionato. Ci sono ancora un bel po' di partite da fare, potrebbe arrivare benissimo anche a 35 gol come ha fatto gli anni precedenti.
Certo. Cioè,
voglio dire, il suo l'ha fatto. Ora dobbiamo anch'io qualche volta quando guardo la televisione vedo Ronaldo un po' statico, uno si arrabbia, no? Dicendo che porca miseria, potrebbe dare di più. E invece si può venire poi con il senno del poi, perché ha fatto già due o tre prestazioni un po' in colore.
Certo, forse anche più di due o tre, Alberto, dobbiamo essere onesti, diciamo che è una steccata,
no,
un po' troppo.
A parte l'età, io dico che forse anche lui, chiaro, non si deve aspettare Ronaldo che passi da metà campo o che crea le azioni, poi va a rifinire, ok. Bisognerebbe che la squadra lo supportasse un po' anche. Sapendo che c'è uno che almeno ogni due occasioni almeno un gol lo fa, se non un gol con un'occasione, però c'è da dire che forse anche lui, vedendo le difficoltà dei compagni, possa aver tirato un po' mentalmente, dico, possa aver tirato un po'
la carretta, così. sì
no, vedrai. Cioè, meno voglia, ecco, meno
ha staccato.
Meno
ecco,
voglia.
Ma per poterlo rilanciare, l'ho chiesto anche ai nostri ascoltatori al 340 54 25 34 e voglio continuare a sapere la loro. Non si potrebbe schierare Ronaldo in attacco con Morata e con Kulusevski, anche se lui non vuole fare il centravanti. Però mi sembra l'unica soluzione per fargli giocare più partite possibili, Alberto, perché ormai non è più Ronaldo di una volta.
Sì, in effetti sì. C'è da considerare una cosa che lo fanno tutti, però è Chiesa dove lo metti, che in questo momento sta giocando abbastanza bene, sta facendo anche dei gol. C'è sempre il senno del poi, o magari aspettare che Kulusevski migliori un attimino, che possa entrare magari quando gli altri sono un po' più stanchi, che riesce magari con la sua velocità, la sua potenza a poter creare qualcosa dopo. Però così mi sembra assurdo che la Juventus riesca a giocare, sono due campionati di seguito che gioca senza centravanti, da quando è andato via Mandzukic, che poi non lo so, è un po', c'era prima c'era Dybala che faceva il finto 9, che non mi piaceva nemmeno affatto, nemmeno quella posizione lì. Cioè, Ronaldo comunque ha sempre giocato con dei giocatori che hanno fatto il centravanti, al Real Madrid aveva Benzema, al Manchester United, adesso non mi ricordo chi c'era, però il centravanti ce l'ha sempre avuto.
Certo, aveva Rooney, comunque sì, ho capito quello che intendi, ho capito perfettamente, la tua quadra. Alberto, mi hai già detto come la pensi per lo scudetto, ti chiedo, dal tuo punto di vista, Pirlo rimarrà l'allenatore della Juventus la prossima stagione? Secondo te merita una seconda chance?
Penso di sì, a meno che non tenti l'obiettivo della Champion, ecco. Questo potrebbe essere un dato a suo sfavore. Poi c'è anche una finale di Coppa Italia da fare, bisogna vedere se, per carità, può vincere, può anche perdere, c'è modo e modo di perdere però le partite, ecco.
Certo, vedremo. Grazie ad Alberto Marchetti.
Ok, ti ringrazio.
E ringraziamo Alberto, ex calciatore di Juventus e Cagliari. Fioccano tantissimi messaggi, ragazzi, mi raccomando, continuate a scatenarvi, perché io voglio sapere la vostra formazione, voglio sapere il primo marcatore, voglio sapere cosa ne pensate della mia soluzione. Ronaldo il falso 9 non lo vuole fare, quindi, e mi mettete i tre puntini di sospensione, però firmatevi, che bello fare questo filo diretto. E poi c'è un lungo tema libero che io leggo. Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti. Crescenzio da Perugia: ti risulta di un accordo trovato tra l'Everton e la Juventus per Rabiot a 30 milioni di euro bonus compresi e un contratto da 7 milioni a stagione per 5 anni al giocatore? Allora mi chiedo, essendo così scarso in Serie A, com'è possibile che una squadra che punta ad essere competitiva in Premier decide di puntare su questo giocatore? Non lo so se ci sono queste sirene inglesi per Rabiot, vi dico la verità, però secondo me, se arrivasse l'opportunità, Rabiot è da cedere, ma non perché si prende di mira il singolo giocatore, perché ragazzi non è possibile che dopo due anni sia ancora un oggetto misterioso. Ha segnato in Champions, siamo lì, a Leo, bravissimo, ha segnato al photo finish, è tutto, però non è che una partita bene e l'altra dopo la gioca così, e l'altra dopo male, e l'altra mi fa il record dei passaggi 100. Ragazzi, il discorso su Rabiot è complicato. La continuità e la tenuta fisica sono due parametri vitali nella valutazione di un giocatore, eh. Teniamolo in considerazione questo, perché molto spesso io ho come l'impressione che i giocatori vengano scelti perché ti rubano l'occhio in una singola partita. Io credo che un giocatore che mi offra più continuità, mi offra più prestazioni da 6 e mezzo, sia un giocatore più funzionale per un progetto come quello della Juventus, di una grande squadra, rispetto ad un giocatore che magari mi ruba l'occhio una sola volta. Ed è per questo che io arrivo a dirvi che preferisco Ramsey a Rabiot sotto quest'ottica qui. E ve lo dico perché Ramsey comunque, ragazzi, può piacere o non può piacere, e ha anche problemi fisici, e qui torno all'incognita fisica di cui parlavo prima, può piacere o non può piacere, però Ramsey, ragazzi, il 6 ogni partita lo va a prendere, lo va a prendere anche col Porto. Ramsey è da 6, mica puoi dire che non sia da 6, non è fisicamente al meglio, si gestisce da 6, ragazzi, punto e basta. Leggo qualcosa di prima, che non voglio perdermi nulla, poi voci di popolo, lo leggo questo bel messaggio. Voci di popolo dicono che Coman non sta rinnovando con il Bayer. Secondo me potrebbe essere l'uomo giusto da affiancare al talento Chiesa come ala d'attacco e smaltire giocatori come Alessandro Ramsey e Bernardeschi e prendere gente come Emerson Palmieri. Coman è un centrocampista da affiancare ad Arthur con esperienza come Pogba. E io ve la butto lì, perché non Locatelli? Perché non Locatelli? 40 milioni per Locatelli, ragazzi, diciamoci le cose come stanno. Sono tanti, ok, ma il Sassuolo, mettiamoci nei panni del Sassuolo, il Sassuolo che chiede 40 milioni per Locatelli, che io vuoi dire, hanno torto. Io li investirei questi soldi per Locatelli, che secondo me è un giocatore che potrebbe essere funzionale come nel centrocampo della Juve, e a livello tecnico secondo me darebbe qualcosa in più rispetto ad Arthur, perché le garanzie fisiche e la tenuta fisica sono parametri, e lo torno a ripetere, un parametro vitale nella valutazione di un giocatore, e Arthur da un punto di vista fisico, ragazzi, è un giocatore strano, punto e basta. E a me servono giocatori che nelle partite clou li devo avere, e se non li ho a disposizione nei ruoli chiave, se non ho a disposizione un centravanti quando mi serve, un centrocampista quando mi serve, un regista soprattutto quando mi serve, poi sono problemi, cercate un po' di capirlo. Poi, volevo leggere questo altro messaggino di Loris. Premesso che sono d'accordo che un attacco CR7 Morata e Chiesa andava provato, credo che però giocheremo con il finto 4-4-2 di Pirlo. È vero, questa è la partita di Cagliari, questo 4-4-2 ibrido. Secondo me, ragazzi, abbiamo tutte le carte in regola, vi dico la verità, per poter giocare a 3 davanti, a 3 a centrocampo. Diciamoci le cose come stanno, non nascondiamoci. Dobbiamo dirlo con grande chiarezza e onestà. Mi raccomando, continuate a sviscerarmi il vostro primo marcatore, la vostra formazione al 340 54 25 324. Vi voglio sempre presenti. Volevo leggere anche un messaggio sulla vicenda Juve-Napoli, che secondo me era molto interessante, ma me lo son perso. Comunque, che cosa diceva questo messaggino qua? Diceva che in buona sostanza era una scelta consensuale tra Juventus e Napoli, no? Una scelta consensuale tra loro, e come tale andava rispettata, no? Il senso era un po' questo, se non avevo letto male in sovraimpressione. Però dai, io capisco il fatto che sia una scelta consensuale, questa volta la Juventus non sia contraria, questa volta ci va anche bene perché magari quando la giocheremo il 7 d'aprile avremo anche Dybala, io lo capisco, però dovevamo lasciarcela alle spalle, io non ce la faccio più di parlare di Juve-Napoli, non ce la faccio veramente più, è una pagina triste del nostro calcio, a me spiace che questa partita non si sia giocata, perché io credo, e non voglio rivangare a quello che succedeva a inizio stagione, eccetera, io credo che anche lì c'erano tanti opinionisti e anche tanti tifosi della Juve che credevano che il Napoli avrebbe vinto quella partita, no? Vi ricordavate il Napoli di Gattuso come era lanciato a inizio stagione? Io invece la penso diversamente, secondo me quella partita lì, giocarsela il 4 d'ottobre, poteva segnare veramente uno spartiacque decisivo per questa stagione. Infatti il mio rimpianto non è tanto il fatto di non avere a disposizione, di non aver praticamente mai avuto Dybala, il mio rimpianto è non aver giocato quella partita il 4 d'ottobre, perché se la Juve avesse vinto quella partita, secondo me quella sarebbe stata la vera svolta, il 4 d'ottobre, con la Juve che era un po' ballerina, con la Juve che comunque c'era e non c'era, andava, batteva il Napoli, pronti via, papam. Secondo me quella era la vera svolta, ragazzi. Quella, di che cosa stiamo parlando? Io quel rimpianto lì, più che Dybala. E su Dybala voglio anche aggiungervi, perché secondo me è una nota molto positiva, il fatto che potremmo recuperarlo, è un rimpianto sicuramente quel che è, ma è anche positivo, lo dico, sono impopolare, è anche positivo questo suo infortunio, paradossalmente, perché Dybala non è più nelle condizioni di negoziare con la Juventus di prima, perché Dybala adesso si deve adeguare a quelle che saranno le esigenze della Juventus. Se la Juventus gli propone 8 milioni, spara una cifra, e Dybala la deve accettare, perché non è più nelle condizioni di chiederne 20, Non lo era secondo me neanche prima totalmente, ve lo dice un estimatore di Dybala. Però paradossalmente nel peggio dell'infortunio di Dybala, in questo momento alla Juventus è paradossalmente convenuto. Pensate un po' come mi vada a ingarbugliare, però è così, da un punto di vista imprenditoriale, la Juventus adesso è nelle condizioni di poter negoziare con Dybala in un modo totalmente diverso. Potersi porre da padrona. Quindi è questo quello che dobbiamo dire, secondo me, a riguardo. Poi, per quanto riguarda Bernardeschi, volevo anche aggiungervi un altro fattore. Molti di voi lo vogliono out, e io lo capisco. È un altro giocatore che, se arriva l'offerta, ragazzi, onestamente lo facciamo anche partire volentieri. Volentieri sportivamente parlando. Però non pensate che sia così facile liberarsene, eh? Perché ha cambiato procuratore, adesso a Raiola, che è molto attenti a quello che è il diritto d'immagine, a quello che è tutto il discorso che ne deriva. Non è così semplice disfarsi di Bernardeschi, quindi occhio. Paradossalmente potrebbe essere più semplice disfarsi di Dybala rispetto che di Bernardeschi, utilizzando il verbo disfare, che secondo me è sbagliato in questo senso. E poi, per quanto invece riguarda gli altri giocatori, abbiamo parlato di Rabiot, abbiamo parlato di Ramsey, abbiamo parlato di tutti quelli che volete far partire, però secondo me non si è citato un giocatore che bisogna un po' capire, anzi due giocatori che bisogna capire che cosa facciano. Uno è Gigi Buffon, che abbiamo adesso riscoperto che ha questa lombalgia, questo problema alla schiena, e secondo me un secondo portiere d'elevata. La Juventus deve avere due primi portieri, non un primo portiere e un secondo portiere, due primi portieri, e Buffon, ragazzi, non è più un primo portiere, non ci nascondiamo. L'altro è Giorgio Chiellini. Chiellini deve decidere che cosa fare da grande. Secondo me è troppo intelligente per capire che non può più continuare, ragazzi. Lo ha capito anche lui, secondo me futuro in dirigenza, non ci nascondiamo, non è più un giocatore a livello continuativo, perché secondo me è il migliore nella singola partita. Se Chiellini sta bene, ancora il migliore, ma la mia perplessità è qua, torno alla tenuta fisica. Secondo voi Chiellini ha la tenuta fisica per poter disputare un ciclo di partite continuative imponente, ampio? Io credo di no. Vi dico la verità, credo di no, e la Juventus deve fare valutazioni serie a riguardo. Il tempo a mia disposizione è terminato, mi raccomando, rimanete sintonizzati perché c'è il meglio della settimana. Poi si torna qui a Torino per Cagliari-Juventus e vi voglio belli attenti e vigili, perché oggi bisogna crederci. Io torno domani ad Up and Down dalle 12 alle 13. Ringrazio Francesco dalla regia, vi saluto, ciao, forza Juve!
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.